Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
L'Italia soffre e vince, Chiesa entra e la risolve, la Juve sorride, sta a guardare. Giovane e bella l'Italia, anche giovane e bella un pezzo come un pezzo di Juventus, ovviamente, che ne fa parte, tra l'Austria e il Belgio, quindi l'analisi di terzo tempo, aspettando Ronaldo e tutto quello che accadrà per quanto riguarda la scelta di CR7 e il mercato della Juventus. Buonasera a tutti, Alberto Mauro.
Buonasera e ben ritrovati. Sì, una Juve che ha avuto certezze e conferme da Chiesa, non che ce ne fosse bisogno, però insomma fa piacere vederlo anche così al centro del progetto azzurro dopo che di fatto si è preso la Juve. Rimangono i dubbi su Cristiano Ronaldo, no? Quell'uscita di scena molto arrabbiato con se stesso, col Portogallo, per l'eliminazione, scalciando la fascia di capitano, non è la prima volta e mi immagino che non sarà l'ultima, e chiaramente non aiuta nella decisione sul suo futuro, una decisione ancora, almeno da quanto ne sappiamo noi, in alto mare. Lui magari poi in cuor suo ha già deciso, ma alla Juve non sono arrivate indicazioni così come noi, quindi siamo in attesa di capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, sulla base del quale evidentemente poi la Juve si muoverà in una direzione o in un'altra. Molto ben delineate le due strategie, anche se con dei punti in comune. Un punto in comune si chiama Locatelli, fa le cose per bene, dovrebbe arrivare a prescindere dall'addio o della permanenza di Ronaldo.
Fa le cose per bene anche Federico Chiesa, un pezzo molto importante di Juventus. Noi, a onor del vero, quante volte abbiamo chiamato la presenza del bianco-nero dal primo minuto? Sì. Sembra essere questo l'indirizzo verso la gara contro Lukaku.
A meno che non si decida, esatto, perché non c'è solo lui, ci sono due osservati speciali, vedremo se recupereranno difficilmente De Bruyne e Hazard, che sono usciti azzoppati dall'ultima sfida, però insomma il Belgio fa comunque paura, c'è comunque un certo Lukaku che è un brutto cliente. Dovrebbe rientrare Chiellini esplicitamente per Lukaku? No, non credo, però evidentemente servirà anche un difensore fisico come Chiellini nel
duello
uno
sarebbe il duello
Titani,
esatto.
L'abbiamo vissuto, l'abbiamo raccontato anche in campionato, no? Lukaku-Chiellini è un duello che sublima l'atletismo, l'atleticità, no? Due colossi. Dall'altra parte bisogna capire
botte da orbi
e chi più ne ha più ne metta,
parlando.
Da capire se nell'idea di Mancini il signor Chiesa è uno sparigliatore, è uno che spezza le partite, che entra quando la partita è già un pochino sul declino, con la sua freschezza, con la sua velocità anche di testa, perché quello è stato un gol vinto prima con la testa.
Allora, la stoppata praticamente con gli occhi, con il naso, non si è capito.
La stoppata non so come, però la stoppata perché sapeva già che la voleva mettere
destro,
lì.
Destro, controllo orientato con dribbling, schiacciando,
esatto,
il pallone.
Con una schiacciata di destro mette fuori tempo il difensore e poi un sinistro a mezza altezza, l'ha tenuta anche a mezza altezza, era facile spararla in curva o svirgolarla. E invece bravo Chiesa, perché è stato prima un gol del pensiero e poi è riuscito a tradurre il pensiero veloce, efficace, in azioni altrettanto efficace. Non sempre è così, ogni tanto uno pensa la metto a giro sul secondo palo, la tiri in curva sud, e invece Chiesa è stato molto molto bravo, anche insomma la pressione di un appuntamento importante, credo che fosse il suo primo dentro fuori con la maglia azzurra,
eh sì.
E comunque sta bruciando le tappe il signorino, è arrivato alla Juve, si è preso la maglia titolare, è stato decisivo in Champions, nelle sfide importanti, si è preso la maglia azzurra e adesso è decisivo con la maglia azzurra, quindi chapeau, è un ragazzo non dal kimono d'oro ma da tenere d'occhio.
Un predestinato Federico Chiesa?
Sì. Vuoi una battutina?
Vai!
Si chiama Federico, si chiama Fede, Chiesa di cognome, è l'uomo della provvidenza, azzurra e bianconera, gioca con Cristiano e la sua fidanzata si chiama Benedetta.
Che meraviglia, amen, direi.
Bene,
alla
amen.
Fine di
così, l'ho pensato
questo lungo
oggi,
elenco.
L'ho pensato oggi, carina come cosa, no?
Sì,
gioca allora con Cristiano fino a quando non lo so, però giocava con Cristiano fino alla fine di questa stagione,
ecco, ed è appunto provvidenziale, è stato provvidenziale per quanto riguarda gli azzurri.
Sì.
Da interrogarsi anche ovviamente capitolo Ronaldo, ecco, potrebbe questa eliminazione, sarebbe stato, pensa un po' come cambiano in fretta le cose, mm-hmm, l'avversario dell'Italia,
è vero,
in caso di vittoria del suo Portogallo, esce invece da campione uscente altresì da questo europeo,
sì,
e potrebbe velocizzare l'operazione,
sì,
ecco.
Non la determinerà sicuramente, cioè non è l'eliminazione
permanenza
agli ottavi,
o
ai quarti o la vittoria finale che decide, no? Assolutamente no, però potrebbe,
i tempi potrebbero
potrebbe
essere,
accorciare i tempi,
esatto,
perché è chiaro,
accorciati,
se Portogallo fosse arrivato fino in finale è chiaro che i tempi si sarebbero inevitabilmente dilatati, ma è chiaro così. Adesso che ha concluso l'ultima parte della sua stagione Ronaldo può iniziare a pensare seriamente al suo presente e al suo futuro, e credo che in questo momento debba arrivare una decisione. Mi aspetto che possa arrivare entro 2, massimo 3 settimane. Spero già entro 2 settimane che si possa arrivare a una decisione, che la comunica la Juve, la Juve possa iniziare a ragionare su un mercato con o senza Ronaldo, perché come abbiamo già detto fa la differenza.
Al momento un borsino riusciamo a darlo qui a terzo tempo?
È troppo complicato. Secondo me, così, il mio borsino personale, che vale per quel che so io, quindi potrebbe valere poco o tanto, ma vediamo. Se io darei un 55% di via e un 45% di permanenza, però
mi allineo a queste percentuali.
Vediamo anche poi quando si parleranno.
Ma per un discorso di opportunità, poi
sì,
a un certo
sì,
punto.
Sì, più o meno solo per quello. Poi vedremo se nell'incontro, nel faccia a faccia tra Ronaldo, magari parlerà già con Arriva Bene, sicuramente con Agnelli. Immagino che il suo referente sia Andrea Agnelli, però vedremo se accanto a Agnelli ci sarà anche, non so, che Rubini Arriva Bene. Ci saranno margini per provare a capire se ci sono nuovi stimoli, nuove idee per continuare insieme o no. Magari l'incontro potrà determinare un 5-10%, però secondo me lui ha già un indirizzo, già un'idea, e le prossime settimane serviranno per confermarlo o smentirlo.
Per quanto riguarda i vostri messaggi, sempre tanti, durante la giornata si parla molto, molto di mercato, viene preso in considerazione anche la possibilità di rinforzi, insomma, evergreen, no? La possibilità che sia ancora
Darmian.
Milik. Quello è veramente, insomma, ecco.
No, Milik.
È il nome più inflazionato. Milik per l'attacco. Ci sono tanti dubbi sulla sua integrità dal punto di vista fisico. È spesso rotto ed è rotto in quella zona lì del corpo, le ginocchia.
Ginocchia, sì. E quella è una variabile da tenere in considerazione, perché è un giocatore deve farti la differenza, non può giocare un tot di partite. Vedi Ramsey, noi Ramsey non abbiamo mai visto il vero Ramsey, perché è stato falcidiato dagli infortuni. Se tu prendi un giocatore che ha uno storico di un certo tipo, devi mettere in preventivo che spesso e volentieri non ci sarà. Alla Juve servirebbe un attaccante, un centravanti che possa fare la differenza quando è chiamato in causa, non giocare 4-5 partite e poi stare fuori un mese e mezzo. No, io non so su Milik, ovviamente non ho notizie dirette di come sta, di quanto regga, di che garanzie dia il suo ginocchio o meno, però evidentemente che degli infortuni così in rapida successione, a quest'età non è più un ragazzino, potrebbero magari lasciare delle perplessità in casa Juve nell'andare decisi su di lui o meno. Fino a qualche anno fa la Juve sarebbe andata decisa su Milik, poi tranne variazioni all'ultimo minuto, adesso forse c'è qualche dubbio in più legato alle sue condizioni fisiche. Vedremo. Comunque un nome secondo me da attenzionare sempre, perché è un giocatore di esperienza, di spessore, che ti può fare la differenza. È chiaro che i problemi al ginocchio sono una variabile da tenere in considerazione.
Guardando questo europeo, probabilmente in poltrona o comunque con gli amici, Massimiliano Allegri starà ragionando anche
a Ischia, anche con Ambra qualche giorno fa, le foto di lui su uno yacht a Ischia, che si stava rilassando, ma più o meno, perché era il telefonino, quindi magari stava già impostando qualcosa.
Come se lo immagina il Chiesa in bianconero? In quale sistema di gioco?
Chiesa in bianconero intanto probabilmente sarà titolare, e poi sarà uno di quei giocatori che potranno, secondo me, beneficiare moltissimo della cura Allegri, no? Lui come Szczęsny, come altri, come Morata, ti ricordi il 2017 di Morata, straordinario? Probabilmente anche Bentancur in mezzo al campo, cioè ci sono tanti giocatori. Lo stesso Bernardeschi potrà, se rimarrà, essere rilanciato da Allegri. Ci sono tanti giocatori che secondo me potranno trarre enorme beneficio da Allegri, che è uno che sa sfruttarli bene, sa sfruttare le qualità, ha anche delle intuizioni. Quadrado terzino non è stato il primo chiaramente, ma è uno su cui ha insistito. Emre Can terzo di difesa, altre un po' tirate come Dani Alves nel 3-5-2, nei tre di difesa, però Allegri ha un certo stile anche nell'allenare, anche nel tirar fuori qualcosa dai giocatori, quindi secondo me molti giocatori potranno beneficiare di un allenatore così, primi tra questi secondo me Kulusevski e Chiesa, che sono ancora un po' forti, decisivi, però ancora né carne né pesce dal punto di vista della posizione, possono ancora giocare in troppe posizioni. Con Allegri secondo me arriverà il momento in cui Allegri dirà: caro Fede, tu giochi a sinistra e fai nel 4-2-3-1, fai l'esterno di sinistra, ok? Va bene, sì, ok. E si specializzerà lì, così come Kulusevski potrà fare, non so, facciamo degli esempi, la seconda punta, il tridente offensivo, ma anche nel 4-2-3-1 giocare a destra. Cioè, è ora che questi giocatori, che sono giovani, però hanno già dimostrato di essere da Juve, e anche da nazionale, rispettivamente azzurra e svedese, stanno facendo molto bene in nazionale, trovino della continuità nel gioco, nella maglia titolare e anche nelle posizioni. Secondo me l'uomo migliore da questo punto di vista è in panchina Allegri.
Anche perché sì, l'applicazione allegriana, ecco, nel tempo ha sempre garantito comunque una valorizzazione,
sì,
spesso,
sì,
dei giocatori, o un'applicazione insomma assolutamente vincente, con delle intuizioni clamorose come quella di Mandzukic lì sulla tre quarti. Federico Chiesa, che sembra essere sempre più attaccante, sei d'accordo? Come caratteristica si sta specializzando,
sì,
anche la Juventus.
Anche la Juve, effettivamente, anche se è stato fatto giocare spesso abbastanza lontano, no? Però secondo
da
me
uno che ha il piede caldo così, avvicinarlo,
esatto,
un po' alla porta.
È
uno che ha un padre così, voglio dire.
Esatto.
Qualcosa avrà anche ereditato, no?
Probabilmente sono quei giocatori che si avvicinano, lo fanno proprio per istinto alla porta, la vedono, la sentono, quindi forse farlo giocare un pochino più vicino alla porta è meglio per tutti, no? Perché alla fine tanti altri, esempio banalissimo, non so, Rabiot la porta non la vede, neanche col binocolo e neanche
da lontano,
neanche da, ma se proprio, cioè, Chiesa la porta la vede tanto, la sente.
Beh, tra i due non c'è paragone.
Esatto, ma tu devi sfruttare quell'istinto innato o quella propensione che ha Chiesa che non hanno altri, quindi evidentemente cercare di assecondare anche il fatto che lui vede la porta, tira, spesso la prende e molto spesso
ragione
fa gol.
Però
a differenza di Rabiot, di Ramsey e di altri.
Lo scorso anno chi fu l'attaccante aggiunto di questa squadra?
Tanti,
Kulusevski in particolar, sì, modo, no? Che a un certo punto va a fare proprio l'attaccante.
Sì, va a fare la seconda
tra
punta.
I due, però credo che sia più attaccante Chiesa come caratteristica.
Sì.
È vero che Chiesa ha messo più, più vicino alla porta. Non hai la possibilità di sfruttare il suo enorme lavoro, uh-huh, sulla corsia, anche di interdizione, di copertura. Comunque la doppia fase di Chiesa non è la stessa di quella di Kulusevski. Però,
certo,
quando hai un giocatore che dal punto di vista, ecco, dei gol, delle soluzioni offensive, sembra essere più attaccante rispetto agli altri non attaccanti,
sì,
è un peccato, ecco.
È un peccato allontanarlo dalla porta.
Esattamente, non tenerlo in considerazione come un attaccante aggiunto a tutti gli effetti.
Sì, perché Kulusevski la porta la vede, per carità, però Chiesa la vede di più.
Di più.
E quindi oggettivamente è meglio secondarlo. È stato fatto giocare poco anche nel tridente offensivo, che è una delle sue, insomma, è la posizione in cui giocava alla Fiorentina. Lo stesso Kulusevski anche al Parma giocava nel tridente offensivo. Il 4-3-3 Pirlo l'ha fatto poco, non troppo. I due giocatori, Kulusevski e Chiesa, al netto di quel periodo, di quella finestra in cui Kulusevski l'ha fatto giocare seconda punta, però li faceva giocare un pochino più indietro. Quindi io ci punterei su Chiesa attaccante. Dove e come non lo so, però ci punterei, perché secondo me esterno d'attacco offre veramente il meglio di sé, fa gol, mette gli altri in condizioni di segnare, quindi è un po' un peccato. Poi, chiaro, anche nel 4-2-3-1 a sostegno dell'eventuale Ronaldo si può pensare con licenza di andare avanti, di tirare, di entrare in area, perché no? Però gli direi: tu giochi dalla tre quarti in su, poi se vuoi tornare torna, ma tu devi farmi la differenza dalla tre quarti in su, non dalla tre quarti.
4-2 fantasia?
Sì, 4-2 è quell'attacco a 4, a 5, ti ricordi con Allegri stesso,
come
anni
no
fa, con Cuadrado. Alla fine i giocatori più o meno ci sono, poi è andato via Mandzukic, ma sono arrivati altri nuovi e più giovani. Secondo me potrebbe ragionare su un 4-2-3-1 di quel tipo lì. Bisogna trovare poi le posizioni giuste per Kulusevski e Chiesa, ma uno come Allegri, cioè io sono molto tranquillo,
sì,
che Allegri possa trovare la giusta dimensione.
Stava già
per
pensando,
ma sì,
no?
Ma ovvio,
nei confronti di questi giocatori tanto generosi,
come
serve quello, no?
Nel gabbione si sarà portato le pedine, proverà a mettere Chiesa qua, Chiesa là. Secondo me gli piace e lo gasa molto.
Lo vedremo presto un gabbione alla Continas.
Chissà, però è utile. C'erano degli allenatori che li utilizzavano, i gabbioni, quelli senza, con le sponde per velocizzare il gioco.
Sì, c'è un precedente, sabbia, ma non è tanto positivo, di una gabbia.
Sì.
A Orbassano.
È vero.
Manfredi.
È vero.
Però quello è una gabbia, stai parlando di gabbione.
Gabbione, un po' più ampio, sì.
Utilizzato a Vinovo proprio per non perdere il pallone, insomma,
sì,
tutto chiuso per non farlo andare in acqua fondamentalmente,
sì, esatto.
E cambia il modo di giocare con il 4-2-3-1 evidentemente, ecco, Ronaldo applicato in quel modo, no? Come nel Portogallo, dove evidentemente lui ha fatto, come sempre, no? Accade con le sue squadre, in particolar modo nel suo Portogallo, ha fatto la differenza anche nella scelta del commissario tecnico di schierarlo lì fino a ieri.
Sì, ecco.
Quindi lui evidentemente in caso di permanenza potrebbe essere quell'uno che manca nel 4-2-3-1.
Potrebbe, anche se bisogna sempre chiedergli il permesso, perché sai, Ronaldo sì, ma preferisci lì, preferisci giocare esterno a centrarti, se lui ti dice che vuole giocare a sinistra sono problemi. Però secondo me in un 4-2-3-1 il Ronaldo là davanti con tre dietro a sostegno potrebbe essere un'ottima soluzione, tra l'altro un sistema di gioco già collaudato da Allegri con altri interpreti, però insomma lo sa fare, lo ha utilizzato, ha già fatto bene con questo 4-2-3-1, quindi potrebbe essere, anche perché al momento non c'è un'altra vera prima punta, c'è Morata ma non è un centravanti, o arriva dal mercato un Milik, allora lì puoi sbizzarrirti con un Milik davanti, centravanti, e poi dietro Ronaldo a sinistra, Dybala in mezzo e Chiesa o Kulusevski a destra. Però al momento, forse tra tutti quelli che hai, farei giocare più Ronaldo di Morata.
Per quanto riguarda...
eviterei Dybala, falso 9, a me piace nel ruolo di trequartista, secondo me.
Dietro l'attaccante?
Dietro l'attaccante.
Sotto punta?
Sotto punta, sì.
Dicono alcuni. E Cuadrado, ecco, sarebbe anche curioso, ecco, interessante capire come lo veda Massimiliano Allegri, se lo vede appunto più offensivo, come è stato ai tempi, ad esempio, del cammino verso Cardiff, oppure se lo vede più difensivo, come è avvenuto in particolar modo con Sarri, molto bene, anche con Andrea Pirlo.
Quadrado,
più difensore o più ala?
Ma Cuadrado può farle entrambe, dipende un po' dalle situazioni. Intanto, partendo così pronti via, hai tanti trequartisti, tanti esterni e pochi terzini, quindi lo vedo più terzino. Al momento lo vedrei di partenza più terzino.
Ma
però,
anche Allegri lo vede più terzino?
Non lo so quello. Secondo me, forse vedendo anche la strada che ha preso negli ultimi anni, forse più terzino che alto. A me piace un pochino più sull'esterno alto Cuadrado, perché secondo me riesce a sviluppare un pochino più di imprevedibilità, cross, cioè crea più pericoli. Da terzino fa il suo, ma riesce anche a salire a volte, però insomma quando gioca esterno alto è molto più facile che salti l'uomo in fondo, ti metta un tiro cross di quelli un po' bastardi, no? A mezza altezza, quasi verso il portiere, quindi lo vedo meglio alto. Però secondo me si sta specializzando più nel ruolo di terzino negli ultimi anni, terzino atipico, perché è un terzino che spinge molto, un terzino ala, però lo vedo più terzino in questo momento.
In attesa di Locatelli, sarà lui il primo rinforzo per quanto riguarda il mercato della Juventus, una fretta quasi nel voler chiudere questo affare con probabilmente unica contropartita. Quali sono gli sviluppi? Ecco, 40 milioni, Dragusin è verosimilmente il giocatore che verrà inserito, si parla anche di Rovella.
Sì, si parla di un po' di contropartite, si parla anche della possibilità di un prestito che poi diventerà un rinnovo.
Sì, per spalmare alla Chiesa.
Esatto, esattamente lo stesso tipo di operazione che abbiamo visto per Chiesa. Diciamo che c'è da trovare ancora un accordo, un equilibrio per quanto riguarda la formula, per quanto riguarda l'operazione. A meno di imprevisti dell'ultimo minuto, non credo che sia in dubbio l'arrivo di Locatelli. La Juve lo segue da un anno, ha deciso di fare un'accelerata, il giocatore è convinto, il Sassuolo è convinto, c'è solo da trovare questo minimo accordo sulla formula. È solo questione di tempo, è solo da trovare i giusti ingredienti, ma diciamo che la ricetta c'è e a breve Allegri potrà gustarselo la continuazione.
Benissimo, allora stiamo apparecchiando la tavola per quanto riguarda questa puntata di Terzo Tempo, un po' di testa la nostra rivolta alla nazionale verso la sfida dell'Allianz Arena contro il Belgio in programma venerdì sera, un po' cercando di capire anche a piccoli passi, ecco, avvicinandoci alla ripresa in bianconero, quali sono le evoluzioni, anche ragionando con voi per quanto riguarda le opportunità di mercato. Fondamentalmente non ci sono grandissime novità, però tutto si sta muovendo in maniera molto silenziosa, no Albi?
Sì, è molto difficile anche da leggere questo mercato, perché il primo di Cherubini, frontman, diciamo, fino alla scorsa sessione ha lavorato e come, però è la prima volta che alla ribalta. E quindi è anche più complicato. Prima ci si rapportava con Paratici, adesso è tutto nuovo, nel senso che ci si deve parametrare a Cherubini, alle sue strategie, cosa che sono state già messe in atto negli anni scorsi, però diciamo che l'ultima parola fino a ieri ce l'aveva Paratici. Adesso è lui che ha le redini in mano della parte sportiva e juventina. In più arriva bene, quindi bisogna un attimo aspettare, sta già lavorando, ma insomma non è ancora pienamente ufficialmente operativo. Arriva bene, bisogna anche vedere come si delineerà questa nuova squadra Juve, squadra intesa come Allegri, allenatore con un peso specifico diverso e maggiore anche a livello di mercato, anche a livello di rinnovi e di decisione di cessioni sul mercato. Arriva bene come si interfaccerà con la parte sportiva, con la parte della proprietà. Conosce molto bene Andragnelli, conosce molto bene Gionelka, quindi un uomo di fiducia di tutti. E poi lo stesso Cherubini, sono curioso di vedere quali saranno le sue prime operazioni, quali riterrà lui, insieme alla Juve intesa come Agnelli e tutti gli altri, le necessità, le opportunità, lo stesso Nedved, insomma, dove andrà a sviluppare maggiormente le strategie juventine, se a centrocampo, se in attacco, se invece dopo Locatelli punterà più sull'attacco, insomma è tutto in divenire. È chiaro che molto dipenderà da Ronaldo, non solo da lui, però insomma c'è un mercato che si sta già sviluppando, no? Legato a Locatelli, altri nomi, l'esterno sinistro. È un mercato in attacco che è un pochino più in stand-by, perché c'è bisogno di capire se Ronaldo arriva, nel senso che torna oppure se ne va.
Eh sì, è un vero e proprio, non so neanche come definirlo,
punto interrogativo
enorme, sì, un rebus, perché è un impasse clamoroso legato appunto alla decisione di CR7, più che altro anche alle opportunità che il portoghese avrà, sì, con cui avrà a che fare nel corso delle prossime settimane. Van de Beek e Juventus, un nome che sembra, insomma, tornato caldo, se ne parlava diverso tempo fa, uno scenario che potrebbe essere, insomma, interessante per la Juve, non poco.
Sì, è un nome interessante, un giocatore di estro e di talento che farebbe fare un bel salto al centrocampo. Io ho paura che invece arriveranno pochi giocatori, se non andrà via qualcuno. Quindi al netto di Locatelli, che mi sembra già ben indirizzata, per far sì che possa arrivare ad esempio Van de Beek, immagino che debba andare via Ramsey o qualcun altro, e quello è il vero problema della Juve, perché contratti del genere con stipendi del genere sono molto difficili da piazzare, da liquidare. Lo stesso giocatore ti dice: io ho un contratto a 7 milioni,
sì,
qua.
Ma il giocatore vuole andare via,
infatti bisogna
si troverà una soluzione.
Sì, bisogna sfruttare questa voglia da parte del giocatore di dire: non sono riuscito a esprimermi alla Juve, voglio cambiare aria, vado in Premier, vado all'Everton, vado di qua, vado all'Arsenal, torno là. Però bisogna cercare di sfruttare questo sentimento da parte del giocatore, sennò diventa complicato. Però ci sono possibilità, è complicato, perché in questo momento una squadra che dia 7 milioni a Ramsey, non so, lo trovo complicato. Però è lì che bisogna lavorare, secondo me, soprattutto. Una volta che tu piazzi Ramsey, puoi andare a fare un'altra bella operazione a centrocampo, però
di quel genere, esatto. Andarsi a rinforzarti parecchio.
Sì
19.30 in punto, andiamo verso il notiziario sportivo. Un saluto agli amici di Facebook, ci trovate su radiobianconera.com. A dopo.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta con il terzo tempo di Radio Bianconera. Allora, due domandine per voi.
Piccole.
Enzo della Big Family, che salutiamo.
Ciao.
Allora, Sergei rimarrà un sogno?
Sergei rimarrà un sogno, perché al momento è un sogno molto costoso, perché la valutazione di Lotito è altissima e è fuori dal budget della Juve, diciamolo così. Potrebbe ragionarci soltanto in un'ottica scambio, ma in questo momento non credo che ci siano neanche dei giocatori appetibili per la Lazio a livello soprattutto di stipendio, quindi rimane un sogno. È chiaro che se le pretese dovessero abbassarsi, Sergei è un giocatore che piace tanto alla Juve, tantissimo ad Allegri, che tra l'altro sta cercando un giocatore con, ecco, quelle caratteristiche a centrocampo, non solo qualità, eccetera, e fisicità di Locatelli, ma anche proprio stazza, personalità,
dinamismo,
spessore, sì, dinamismo. Cioè un bel giocatorone in mezzo al campo. Milinkovic-Savic sarebbe perfetto, ma non a quelle cifre. A quelle cifre oggettivamente...
Meglio Milinkovic-Savic
O Pogba?
O Pogba.
Pogba. Pogba che ti fa anche quelle cose bellissime, accarezzando la palla, sì, mettendo i giocatori mettendo Benzema e compagni davanti alla porta. Milinkovic te le fa, ma te le fa più belle Pogba.
Però Milinkovic ti garantisce forse una proiezione offensiva diversa.
Esatto, più inserimenti.
Anche se Pogba ce lo siamo goduto qui in Italia e a Torino in particolar modo.
Tra i due uno prende Pogba. Detto questo, sono tutti e due fondamentali e tutti e due farebbero fare un salto incredibile al centrocampo della Juve. Entrambi hanno delle valutazioni fuori mercato, sì, per questa Juve e per questo mercato. Quindi come si fa? O si spera, o si sogna, o si prova con uno scambio. Pogba sembra vicino al rinnovo con il Manchester United, ha delle cifre monstre, quindi di fronte a quelle cifre credo che la Juve non possa fare nulla. C'è quest'idea di questo scambio con Ronaldo, che al momento è soltanto un'idea, però vediamo. Su Milinkovic-Savic la situazione è simile, nel senso che la valutazione di Lotito è oltre gli 80 milioni. Sugli 80 milioni in questo momento la Juve non è che può andare a spendere 80 milioni cash per un giocatore. In uno scambio eventuale non so chi potrebbe rientrare, quindi al momento Milinkovic-Savic rimane lontanissimo, rimane sempre un giocatore attenzionato e che piace moltissimo alla Juve e ad Allegri, però rimane un giocatore lontanissimo per la valutazione di Lotito.
Per quanto riguarda la seconda domanda da parte del nostro amico, ci scrive, ecco, Renato Sanchez è davvero in orbita Juventus e sarebbe uno di quei giocatori lì a centrocampo, sì, portoghesi, in grado di dare tanta quantità anche.
Sì, molta quantità e spessore, è un bel giocatore, sinceramente non so quanto sia in orbita Juventus, ma credo che la Juve faccia delle valutazioni su tutti i giocatori di un certo tipo, magari soprattutto durante gli europei, su quelli protagonisti, quindi un'idea, un'occhiata l'abbia data, però di concreto non credo che ci sia null'altro, a parte un bel giocatore, e quello l'abbiamo visto tutti.
Per quanto riguarda i vostri messaggi, tanti come sempre, 340-5425-324. Ciao Alberto e ciao. Marco, non incensare troppo Allegri, che secondo me non è l'allenatore giusto per ricostruire la Juventus, che secondo me sarà ancora debole in Europa. L'altro anno ci voleva la camomilla quando si vedeva la partita della Juve, quest'anno ci vorranno bidoni di caffè per non addormentarsi con Allegri. Vincenzo da Roma, quanto è cattivo.
Sì, però cioè,
severo Vincenzo.
Non so se in questo momento a questi parametri potevi prendere tanto di meglio di Allegri. Cioè, secondo me per la scelta che ha fatto la Juve, sbagliando 2 anni fa, sbagliando l'anno scorso, conseguenza dell'errore di 2 anni fa, quest'anno secondo me ha preso l'allenatore ideale, che ha fatto la scelta più giusta con i parametri economici che aveva a disposizione. 7 milioni per Allegri secondo me sono un'ottima cifra. A quelle cifre non so se avresti potuto prendere meglio. Intanto lui conosce l'ambiente, è un giocatore, è un allenatore maturo, conosce direttamente tanti giocatori e ha dato delle garanzie totali qui alla Juve. Quindi io non ho particolari perplessità su Allegri. Magari ho delle perplessità su determinati giocatori, determinati reparti, però su Allegri forse in questo momento è l'ultima delle mie preoccupazioni. Allegri, tra tutti, tra squadra, proprietà, campo, management.
Non è d'accordo Vincenzo? Sì, però allora, al di là dei bidoni di caffè per non addormentarsi, ecco, scherzando, fa anche sorridere questo tipo di battuta, però effettivamente anche magari andando a creare forse un calcio più attento in alcuni momenti della partita, più sicuro e meno arrembante, porti a casa più risultati. Abbiamo anche detto, la Juventus negli ultimi 2 anni ha segnato più gol rispetto al passato, sì, ma sono aumentati i gol e sono scesi i punti.
Sì, effettivamente sì.
È un dato che comunque deve far riflettere, sì, secondo me. Poi al netto del fatto che la Juventus ha preso più gol nel corso degli anni, si segna di più nel calcio di oggi rispetto al calcio di 3-4 anni fa, però insomma il fatto che quelle difese fossero ermetiche e garantissero spesso e volentieri, quasi sempre per quanto riguarda Allegri, ecco, la vittoria di uno scudetto, ecco, comunque fa riflettere, e al di là di questo insomma credo che ci voglia quell'equilibrio in grado di saper dare vittorie e saper poi portare a casa i risultati a fine stagione.
Sì, esattamente quello che è riuscito a fare Allegri nei 6-5 anni, fino a un certo punto gli è mancato poi l'ultimo scatto, però ha fatto meglio di Conte, quindi sembrava impossibile poter far meglio di Conte. Dopo i 3 anni di Conte invece Allegri ha fatto meglio, sembra difficile magari fare meglio di quel quinquennio, vediamo se ci sorprenderà ancora una volta magari lo stesso Allegri. Detto questo, io ho abbastanza fiducia, cioè ho molta fiducia in Allegri, non per il credito che ha avuto, ma perché lo ritengo un bravo allenatore e secondo me può far crescere molto bene i giovani che ci sono in rosa in quest'anno, molti di più rispetto a qualche anno fa.
Ti aspetti qualche allegrata? Pronti via?
Qualche allegrata... qualche allegrata sì, magari un trequartista tipico, non so, però sì, questo McKennie che non l'ho ancora collocato nello scacchiere di Allegri, quindi potrebbe sorprenderci con un McKennie pazzo, un McKennie in mezzo al campo che svaria, che fa il trequartista, che fa a ridosso delle punte, vedremo.
Con grande piacere diamo il benvenuto ancora una volta a Massimo De Luca, buonasera.
Buonasera e benvenuto.
Buonasera,
Massimo.
Buonasera a voi, buonasera.
Sempre un piacere.
Eccoci. Piacere per noi ascoltarla, è un piacere anche parlare dell'Italia che con fatica non poca riesce a superare l'ostacolo grazie a un Federico Chiesa che merita di essere considerato un titolare di questa squadra.
Sì, sì, allora ho sentito qualcuno oggi dire squadra che vince non si cambia, momento. La squadra che ha vinto è quella che è stata cambiata. Cioè la squadra che ha giocato i 90 minuti non ha vinto, anzi è stata salvata dai centimetri del VAR, perché nessuno di noi obiettivamente si era accorto che Arnautovic che ci andava segnato fosse in fuori gioco.
Sì.
E quanto all'altro episodio, per fortuna c'era fuori gioco, se non c'era il rigore netto. Quindi vabbè, il calcio si sa, è fatto di quelle combinazioni. Comunque la realtà è che la squadra tipo, la formazione tipo delle prime partite non aveva vinto con l'Austria, rischiando anche la sconfitta, e guarda caso la vittoria è arrivata con ricambio. Quindi attenzione a stabilire squadra che vince non si cambia. No? Secondo me si deve cambiare invece. Io credo che la partita con l'Austria abbia modificato qualche gerarchia all'interno della formazione, e del resto è un torneo lungo, con partite poi distanziate tra loro e anche con troppi spostamenti, deve essere gestito anche sulle situazioni, su quello che di volta in volta il campo ti offre. Se ci si intestardisce su una formazione solo perché è quella con cui hai deciso di partire, secondo me si rischia. Alle volte si è rischiato e si è anche, ci si è rimesso, ci è, si abbiamo rimesso qualcosa anche nel cambiare troppo, ma non parlo di adesso, parlo del passato. Sì. E quindi credo proprio che Mancini cambierà.
E prima di chiederle magari quali saranno i cambi che si aspetta, io le chiedo questo, ma ci sono due chiavi di lettura sulla partita contro l'Austria. La prima, una squadra che nella prima gara dentro fuori contro un avversario di un certo livello ha dimostrato i suoi limiti. La seconda invece, una squadra che è andata sul velluto nel girone ha saputo anche soffrire, ricompattarsi, e quindi forse si scopre ancora più forte di prima. Lei come la legge la vittoria contro l'Austria?
Beh, se volete è esattamente la logica del bicchiere mezzo,
esatto,
pieno, oppure mezzo,
esatto,
vuoto,
esatto.
È esattamente quella. Allora, aspettavamo, perché poi adesso anche questo sentivo, senza, come tutti noi seguo tante cose in questi giorni, leggo, ascolto, eccetera, ma non solo in questi giorni. Allora, un commentatore non sportivo che seguo abitualmente su Radio 24, che stimo, stamattina già sono contento perché così finisce questa melassa sulla nazionale di Mancini, che è meravigliosa. Allora, è vero che è stata molto elogiata, ma è anche vero che, a differenza di tante altre occasioni, la nostra nazionale è arrivata a questo europeo sull'onda di una serie di successi. Ed è altrettanto vero che tutti abbiamo detto e scritto, ho detto, ho scritto tutte e due, che comunque non avevamo mai affrontato squadre di alto livello. E quindi tutti abbiamo sempre sostenuto che l'incognita vera era vedere come la squadra avrebbe reagito a ad asticella più alta, B, in un momento di difficoltà, che è arrivato in parte con l'Austria, perché in realtà non siamo stati in svantaggio. No? Se fosse stato convalidato il gol di Arnautovic, avremmo visto la capacità di reazione, quindi di gestione della situazione, quando le cose non vanno bene. Il mio buon amico Domenico Marocchino, che immagino voi conoscerete
molto bene,
la sera prima di Italia-Austria eravamo insieme a Notti Europee, ricostituendo una coppia
storica.
Infatti, una coppia di, no, una coppia che credo abbia funzionato piuttosto bene in televisione, sì, proprio sì, la nostra diversità, ha detto una cosa molto giusta. Lui lo dice sempre con quell'aria un po' scanzonata, esatto, un po', sì, ma dice spessissimo delle cose molto interessanti. Sì. Cioè, una squadra è grande anche quando vince giocando male. Mm-hmm. Nel senso che bisogna, soprattutto per ottenere certi risultati, saper vincere anche quando si gioca male. Beh, l'Italia con l'Austria ha giocato abbastanza male, allora, sì, specie nel secondo tempo, e poi ha saputo tirarsene fuori. Quindi ha avuto anche ragione il mio buon amico Domenico in questa occasione, mm-hmm, perché è vero, specie in un torneo lungo, non puoi pensare di fare 6-7 partite tutte al massimo livello, tutte dove tutto funziona perfettamente. Ci sono inciampi, ci sono gli avversari, ci sono infortuni, ci sono tensioni, ci sono errori che generano ulteriore nervosismo, e quindi bisogna sapersela cavare quando il mare non è tranquillo.
Certo.
Ecco, giocare non benissimo, vincere, mi è venuto in mente Massimiliano Allegri a tratti, pensando a questo.
Sì, voglio dire, è un dibattito annoso, no? Sì. Che adesso si ripropone come il titolo di Allegri alla Juventus, però era un'impostazione quella di Allegri che ha portato non solo scudetti, ma insomma anche finali di Champions e comunque risultati. Scudetti poi con grandi distacchi,
sì.
Quindi insomma io francamente sono un estimatore di Allegri.
Poi, giocare male devo ancora capire cosa significhi, ecco.
Come?
Dico, giocare bene, giocare male non è neanche chiaro cosa significa.
Ma sì, è opinabile. Veramente, allora, a parte alcune eccezioni talmente spettacolari, non so, il miglior Milan di Sarri, sì, era evidente che giocasse molto molto bene, no? Non giocava particolarmente bene l'Inter del triplete, francamente. L'Inter di Mourinho non è che fosse proprio spettacolare, mm-hmm, no? Aveva dei singoli importanti, aveva Milito che segnava molto, aveva Eto'o che si adattava anche a fare quasi il terzino, un altro po', e comunque il laterale, e portava i risultati. Io il dibattito tra giochisti e risultatisti lo trovo un po' stucchevole, francamente, no?
Sì.
Brera diceva che il calcio è un mistero senza fine bello, no? È quasi poetica immagine, ed è vero, nel calcio puoi tenere il pallone per il 90% del tempo e perdere la partita, perché se con un lampo, un Maradona o chi per lui ti squarcia il campo con un taglio eccetera e se ne va a segnare nel tempo di 30 secondi, il tuo possesso palla schiacciante non serve a niente.
Un po' come il Belgio
gioca con i piedi, non ce lo dimentichiamo. I piedi non sono le mani, sulle quali hai un controllo molto maggiore, la logica può seguire i suoi percorsi.
Un po' come il Belgio col Portogallo, che il Portogallo avrebbe meritato i punti, però alla fine
Secondo tempo in particolare del Portogallo, francamente avrebbe meritato qualcosa di più.
La dura legge del gol.
Direttore, prima di salutarla, ma il Belgio la preoccupa e dove e come la preoccupa?
Allora, ovviamente dobbiamo capire, senza però fare i gufi, perché
Hazard
e De Bruyne si recupereranno, quanto si potrebbero allenare, sì, potranno allenarsi in questi giorni. Il Belgio è tradizionalmente una squadra di grande qualità tattica, che nei decenni però ha sempre faticato a trovare accidenti, 3-3 della Croazia. In questi stati.
Però, incredibile.
Però,
incredibile.
Con tutti i tifosi con le maglie a scacchi che esultano. Stavo dicendo, aveva sempre faticato a trovare un goleador.
Sì,
adesso mi sembra proprio che ce l'abbia.
Bello anche, grosso anche, abbastanza visibile anche da fuori.
Abbiamo visto un paio di strappi no, in cui si avvertiva in televisione quasi lo spostamento d'aria che provocava quando se ne andava. E comunque voglio rispondere alla domanda che non mi avete fatto, ma che mi avete accennato, se siete d'accordo.
D'accordissimo.
E io vi dico quello che io, che ne capisco un decimo rispetto a Mancini, è ovvio, quello che farei. Io schiererei Chiesa dal primo minuto, schiererei Locatelli dal primo minuto al posto di Verratti, che in nazionale non ripete mai le prestazioni del Paris Saint-Germain. Sì. Come peraltro il Nobile nel ripetere la prestazione della Lazio, e mi augurerei fortissimamente di avere Chiellini in perfetta salute per poterlo contrapporre a Lukaku.
Perfetto.
Ecco, questo direi è quello che... dello scarso commissario tecnico De Luca.
No, no. Firmo io... Parola di Massimo De Luca.
Io sottoscrivo.
Noi siamo d'accordissimo.
Va bene.
Vediamo, vediamo. Comunque, sai cosa? Sapete cosa? Intanto, quello che poteva ritenersi il risultato minimo, ma minimo è un po' riduttivo, è stato raggiunto.
Sì, è vero.
Adesso siamo con le prime 8. Se dovessimo uscire col peggio, che è la numero uno nel ranking in FIFA, per quello che può valere anche FIFA, ma insomma, certamente non è una squadra scarsa.
È vero.
Beh, non sarebbe una tragedia. Sarebbe una tappa di un processo di rifondazione, perché ricordiamoci dove siamo partiti,
sì, sì, sì.
Che ha avuto tanti aspetti positivi. Quindi questo ci può anche aiutare,
sì.
Perché contro l'Austria avevamo tutto da perdere e loro tutto da guadagnare.
Sì, è vero.
Qui è alla pari la storia. Abbiamo da perdere noi, ma hanno da perdere anche loro. Abbiamo da guadagnare noi, ma hanno da guadagnare anche loro.
Speriamo più noi. Grazie direttore.
Grazie davvero. Grazie.
Buon lavoro
davvero.
A voi.
Buon lavoro.
Massimo
buona partita.
De Luca ai nostri microfoni, insomma, si è esposto particolarmente, direttore.
Mi piace, sulla presenza. Che si è esposto, ma in maniera...
Ma noi siamo d'accordissimo. Quanto è che lo diciamo? Locatelli e Chiesa.
Sì, ma non
minuto.
Perché siamo...
Ma prima delle prestazioni, prima dei gol,
esatto,
l'abbiamo detto.
Esatto.
A onore del vero ci sono i podcast a testimoniarlo.
Esatto, se proprio, anzi, vi invitiamo a farlo in ogni caso.
Ma non perché sia Radio Bianconera, perché non l'abbiamo detto Bernardeschi
certo.
Dal primo minuto, ad
no,
esempio.
No, no, no. Abbiamo fatto delle
valutazioni. Riteniamo che appunto Locatelli, visto soprattutto durante l'avvio di questo europeo, poi comunque insomma i suoi due gol, ecco, in questo assortimento con Verratti, Barella...
A due marce in più di Verratti,
ecco.
Possiamo dirlo?
In questo momento...
Senza che nessuno si incacchi, però...
E Federico Chiesa in potenza per come ha finito il campionato, ci siamo interrogati sulla sua presenza in mezzo campo. Poi è chiaro, tu entri a gara in corso contro l'Austria... con
può
la lingua
essere...
per terra e cambi
esatto.
La partita, ma perché hai quel tipo di caratteristiche lì,
esatto,
sei Federico
che
Chiesa,
hanno pochi dalla panchina in quel modo. Può essere anche una strategia di Mancini, dire io Chiesa lo considero un titolare, però lo faccio entrare a gara in corso perché incide di più a gara in corso, non lo so, però in questo momento secondo me dovrà fare delle scelte. Anch'io sono convinto che qualcosa cambierà e che con un Locatelli del genere, allora Locatelli in queste condizioni può andare in panchina solo se hai Pirlo, Marchisio di un certo tipo, Gattuso di un certo tipo, o se hai un Barella di un certo tipo. Se hai un Verratti al 60%, non puoi tenerlo in panchina.
Anche perché appunto lui pronti via contro la Turchia ne fa meno di Verratti per evidenti
sì,
limiti
problemi
di
fisici,
quel momento
non mi sembra ancora
giocatore.
Al 100% Verratti, non possiamo dire che sia al 100%, sarebbe una bugia, lo abbiamo visto col ginocchio fasciato, insomma, anche un po' in difficoltà nelle cose normali.
Non ha fatto una brutta partita.
Non ha fatto una brutta partita, però
sì.
non mi ha fatto impazzire, non mi è neanche piaciuto particolarmente rispetto ad altri. Secondo me a centrocampo hanno giocato meglio gli altri, però detto questo devi fare delle valutazioni perché hai un Locatelli che in grazia di Dio, tu devi calcolare quello. Hai un Locatelli che ti sta giocando da 8 e hai un Verratti che ti sta giocando da 6. Devi trovare
sì.
L'equilibrio. Devi
Come
capire.
Sta giocando Bonucci?
Bonucci non mi ha fatto impazzire contro l'Austria, ti dico la verità, qualche passaggio a vuoto, poi non sfruttato dagli avversari, anche sul gol annullato non l'ho visto benissimo, chiaro non è responsabilità tutta sua o soltanto sua, però insomma sei stiracchiato, però non mi ha convinto del tutto. Secondo me, ma forse più che secondo me è un dato di fatto, Bonucci rende bene meglio con un Chiellini al top di fianco. Con uno come Chiellini di fianco.
E qualora dovesse tornare Chiellini per la sfida
io andrei
contro il
Chiellini.
Belgio, c'è anche la possibilità di vedere Acerbi, però insomma tu
sì,
andresti a riproporre il tandem.
Andrei su Bonucci contro il Belgio, se mi devi dire vado con Bonucci Chiellini. Tra l'altro l'hanno già incrociato e rincrociato in campionato Lukaku, visto che ne parliamo come lo spauracchio, loro due lo conoscono molto molto bene.
Ciao ragazzi, oggi sono 18 anni di matrimonio, mi potete fare gli auguri? Grazie Stefania e Anselmo da Roma, sempre
ciao,
forza
Stefania,
io fino alla fine.
Ciao Stefania, Anselmo, tanti auguri, ne approfitto anch'io per
fare... È diventato adulto il vostro amore, il vostro matrimonio.
Complimenti per essere rimasti insieme per 18 anni, non è facile. Anche un mio vecchio amico di vecchia data si è sposato venerdì scorso, ovviamente mi sono dimenticato di fargli l'indiretta venerdì, glieli facciamo oggi, quindi auguri a Federico e Luisa. Complimenti, bellissimo matrimonio, tutti e due molto belli, molto molto belli, visto in foto.
A Torino?
Fuori Torino, sì.
Bene così, tanti auguri a voi che ci ascoltate, ovviamente.
Ovviamente tifosi juventini, vabbè, ma quello scontato.
Stefania Anselmo, diteci la vostra però da Roma, anche per quanto riguarda quello che stiamo dicendo, no? La presenza di Chiesa e Locatelli dal primo minuto, ci stiamo interrogando sul mercato della Juventus.
Soltanto quelli? Chiesa, Locatelli, Chiellini o qualche altro inserimento, qualche altra rotazione?
Beh, allora, tu parli in generale?
Però... sì, parlo in generale, dico...
Pessina, ci devi riflettere.
Pessina
anche su lui, però
non lo metterei dal primo minuto.
Dal primo minuto, non so.
No, dal primo minuto direi di no.
C'è affollamento a centrocampo, però penso che sia davvero, ecco, la
quinta scelta. No, stavo ragionando, non mi vengono in mente altri...
Però entra e segna, anche lì ci rifletterei, ecco, su questi giocatori che hanno il piede caldo.
Sì, però sai i rischi che magari, non lo so.
Non dal primo minuto, è evidente.
Esatto, non dal primo minuto. Difesa io non cambierei, anzi riproporrei Chiellini se ci fosse, se fosse in condizione.
Di Lorenzo ha giocato una buona partita.
Di Lorenzo buona partita, onesta.
Spinazzola è clamoroso.
Spinazzola è forse il migliore degli azzurri.
È più in
quello
forma
più in
adesso,
forma, sì. Almeno si può dire così. Sai che avevamo un bel centrocampo con De Rossi, Pirlo, Marchisio, Gattuso? Sai che era un bel centrocampo quello?
Sì, anche questo è uno scherzo.
Anche questo non è male. L'altro però aveva veramente della grande personalità. Grandissima personalità.
Tu ti riferisci all'Italia, quella che vince i mondiali?
Sì, esatto, quella lì. Beh, forse,
fondamentalmente.
Forse è uno dei migliori centrocampi. Centrocampo azzurri, forse.
Eh sì, il centrocampo della Juventus, di cui parliamo... Ovviamente la settimana, però questo colpo Locatelli si fa attendere.
Si farà, però è un'operazione che deve accontentare Sassuolo, il giocatore, la Juve, quindi bisogna trovare una quadra. La quadra si troverà, perché se il giocatore dice io ho deciso, voglio andare alla Juve, Sassuolo dice ok, rimane solo da capire chi inserire, Dragusin o Fagioli o Correa o due di questi o... una parte economica maggiore, inferiore, oppure un prestito con un rinnovo, un'operazione molto simile a quella di Chiesa. Staremo a vedere, però insomma non sono dettagli, però sono situazioni secondarie. La cosa primaria è l'accordo del giocatore, la volontà del giocatore e l'accordo di massima tra le due società. Quando c'è quello, poi l'operazione
si chiuderà,
quando non si sa, però insomma i presupposti ci sono, insomma... No, a meno di veramente imprevisti incredibili, si andrà verso la conclusione. Locatelli sarà un giocatore della Juve.
340-5425-324. Pochi secondi ci separano dal notiziario.
È già pronto.
Guarda, ecco, guarda. Chiudiamo questa prima ora insieme interrogandoci noi, lasciando questo interrogativo. Quando vedremo, quando sentiremo la voce di Massimiliano Allegri? E quindi parlando di presentazioni.
Ippica? Non lo so, quando inizierà la stagione ippica? No,
quella non finisce
secondo
mai,
me. Guarda, dopo io continuo a dire sempre la prossima settimana. Sono tre settimane che dico la prossima, no, in realtà no. Però a questo punto, immagino dopo la prima settimana di ritiro. Insomma, nella prima settimana di ritiro, così se dovessi giocarmi una data, mi giocherei quella.
Benissimo, ce la segniamo.
A proposito, il ritiro dal 14 agosto dovrebbe essere.
Il ritiro della Juventus,
sì.
luglio
dal 14
luglio,
sì, agosto, poi inizia il campionato. Esatto. Fine agosto, dal 14 luglio tendenzialmente, non ci sono ancora le date ufficiali, ma dovrebbe essere intorno al 14 luglio l'inizio del ritiro, ovviamente la continassa come negli ultimi anni.
C'è il notiziario che ci aspetta, andiamo a sentire qualcosa.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, seconda ora di terzo tempo. Marco Spadavecchi, Alberto Mauro, i vostri messaggi al 340-5425-324.
Il futuro di Ronaldo, le probabili scelte e i cambi che ci potrebbero essere contro il Belgio ai quarti. Intanto Croazia-Spagna 3-3. Informazione di servizio per chi magari fosse alla guida e non stesse seguendo la partita. Ve lo diciamo noi.
Eh sì, 6 gol per una gara davvero rocambolesca fino adesso,
sì,
quella
sì,
tra
sì.
Croazia
partita,
e Spagna. Allora, sì, avresti preferito il Belgio o il Portogallo?
Avrei
Ronaldo
preferito... Allora, in questa situazione il Belgio, ovvero con due big, le due stelle ai box, non so se qualcuna delle due recupererà, però viste le situazioni forse il Belgio... Con le due squadre al top, forse il Portogallo. Con le due squadre con tutti i giocatori a disposizione, forse il Portogallo.
Sulla carta, il Belgio è più forte dell'Italia?
Non lo so, secondo me no. Il Belgio è una bella squadra, prima nel ranking FIFA, però sì, perché ha sempre ottenuto dei buoni risultati, però secondo me non ha ancora quell'anima
Courtois.
Quella sì, ma è una bella squadra. Se tu la leggi una per una, ci sono degli ottimi giocatori, però non ha ancora quell'anima da squadra Tillemans, vincente, magari anche poi vincere l'europeo.
Lukaku.
Sì, ma non ha ancora quel qualcosa. Ci sono squadre.
L'Italia è più squadra, dici?
Sì, più squadra, poi l'abitudine a vincere. Non lo so, ci vuole anche non basta essere belli, bisogna anche essere un po' bastardi alcune volte. Ok, il Belgio è una bella squadra con dei bei giocatori, però non mi danno quell'impressione di essere quei giocatori. Ti faccio un esempio: i quarti di finale, tempi supplementari, saltano tutti gli schemi, magari tutte e due le squadre in inferiorità numerica, bloccata. Ecco, in quell'occasione preferì essere l'Italia piuttosto che il Belgio, ok? Poi sulla carta, vedendo le due squadre, dici: ma che bella squadra il Belgio, ma che bei giocatori che ha il Belgio. Intanto ha segnato un certo Alvarito.
Alvaro Morata porta in vantaggio la Spagna.
Di sinistro ai supplementari.
Ai supplementari. Dopo averne sbagliati un po' di gol, fa perdonare.
Gran gol.
Con un sinistro dalla distanza, dalla sinistra appunto.
Poi vogliamo fare anche un appello, non che ce ne sia bisogno, però forse su queste cose è sempre meglio dire una parola in più che una in meno. Lo ha detto lui stesso, lo ha rivelato lui stesso, che nell'ultimo periodo, dopo alcune prestazioni opache, ha avuto anche delle problematiche tipo minacce di morte. Ecco, in questo senso direi che non è un appello ai tifosi juventini, perché i tifosi juventini se lo coccolano Morata, ma in generale dico, per una partita andare a minacciare di morte un giocatore o la sua famiglia mi sembra un pochino fuori misura, poi...
Brutto questo. Bello invece il gol, un lancio dalla destra, un traversone sul vertice sinistro dell'area piccola, controlla con il destro e la spedisce con il sinistro. Davvero un gol
di pregevole fattura. Vero, un gol che spesso ha sbagliato ma spesso ha fatto. Morata è così, fa delle cose bellissime e poi fa anche qualche cavolo. Ti ricordi quel colpo di tacco assurdo, incredibile, da un metro e mezzo la mette fuori? Ecco, Morata è così, però quando ti fa i gol belli fa godere Morata, perché questo è un grandissimo gol e ne ha fatti tanti anche la Juve. Mi ricordo ad esempio contro il Bayern Monaco là, all'Allianz Arena, a proposito... sembrava il diavolo, sembra. Ecco, Morata è un giocatore così. È comunque sempre meglio averlo in squadra che contro, se devo dire.
Il colpo di tacco sciagurato contro l'Atalanta.
Esatto, proprio contro l'Atalanta. Una roba folle, ma cioè, se tu lo vedi fare all'oratorio ti arrabbi. Figurati a quei livelli lì.
Non ti fanno uscire dall'oratorio.
Non ti fanno uscire
intero.
Vivo dall'oratorio. Esatto. Figurati a quei livelli. Eppure è un giocatore così, ti fa delle cose complicatissime facilmente e poi ti va a sbagliare delle cose apparentemente semplici. Il bello e il brutto di Morata.
Ma l'ultima volta.
In questo momento bello.
L'ultima volta contro il Belgio, te la ricordi agli europei?
Sì, 5 anni fa mi pare. Quanti anni fa?
Sì.
5 anni fa.
Nel 2016.
2000, esatto, 5 anni fa. Finì bene.
2-0, Giaccherini, Pellè.
Esatto. Due che sono rimasti solo così nell'almanacco dei ricordi.
Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini.
Aspetta, Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini.
Fin qua, okay. Voglio dire. Candreva, Parolo, De Rossi, Giaccherini, Darmian, centrocampo a 5.
Centrocampo, a parte De Rossi.
Allora, sulle corsie, Candreva da una parte, a destra, Darmian a sinistra, poi De Rossi in mezzo con Giaccherini da una parte e Parolo dall'altra, poi entra Thiago Motta, Eder e Pellè.
Rivedibile l'attacco, mediocre il centrocampo, difesa eccellente. Ma non perché siamo Radio Bianconera, ma
perché Buffon, Bonucci, Barzagli e Chiellini, voglio dire, non si discute,
non si passava da lì. E intanto forse la chiude la Spagna, 5-3, gol del 5-3, insomma, il contropiede, la Croazia era abbastanza sbilanciata per cercare di ottenere il pareggio. È arrivato anche il gol del 5-3, che di fatto potrebbe, dovrebbe chiudere la partita. Vedremo.
Chiudere il conto per quanto riguarda questo match con Morata, che evidentemente, insomma, dopo questo bel gol, magari si toglierà qualche sassolino dalla scarpa con il post partita.
Sì, lui non è di carattere così, no? Non è vendicativo, non è di quelli che...
Ora le manda a dire comunque.
Però potrebbe permetterselo tranquillamente, perché insomma è stato il gol che ha dato poi la vittoria della Spagna, molto complicato, molto bello. E quindi potrebbe prendersi una piccola, media, grande rivincita anche nei confronti di chi l'ha criticato in maniera anche fuori dal mondo nelle ultime settimane, addirittura con delle minacce che non stanno né in cielo né in terra.
Da dimenticare, da ricordare invece la rete dello Spagnolo, lo scrive anche un nostro amico. Buonasera, spettacolare il gol di Morata.
Bello, bello, bravo.
Davvero bello. Andatevelo a vedere appena potrete. Uh-huh. A proposito di attacco, abbiamo il piacere e l'onore di ospitare, come spesso accade, e lo ringraziamo per questo, Nicola Amoruso. Buonasera.
Benvenuto, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ci stiamo anche interrogando, Amoruso, sulla posizione di Ronaldo, qualora rimanesse, non è tanto probabile, ma non è da escludere, ecco, di centravanti puro, come è avvenuto col Portogallo, ad esempio, in un 4-2-3-1. Potrebbe essere un'applicazione in grado di soddisfare Allegri e lo stesso giocatore?
Beh, insomma, Ronaldo non ama giocare da prima punta, questo credo sia abbastanza chiara la sua posizione. Ha bisogno di un giocatore, anche secondo me rende meglio quando c'è un giocatore che gli crea spazio, che comunque sia riesce a dargli quella giusta libertà di cui ha bisogno. Quindi insomma sono convinto che non sia d'accordo fondamentalmente.
Beh, chiaro.
E se lo dice Amoruso,
essere d'accordo lui,
esatto, è difficile convincerlo. Sì. A proposito di attaccanti bianconeri, c'è questo Morata che a parte che stava rischiando di segnare anche il gol del 6-3, ma ha fatto un gol bellissimo che ha sbloccato l'equilibrio della partita contro la Croazia. Io ti chiedo, Nicola, ma che tipo di giocatore è Morata? Perché lo abbiamo visto fare dei gol difficili e bellissimi come questo qua, e dal peso specifico immenso come questo qua proprio contro la Croazia, e poi magari andare a sbagliare delle cose molto molto semplici. Ma che tipo di attaccante è?
Allora, secondo me stiamo parlando di un grande attaccante, sì, anche se sta vivendo un momento particolare, perché in Spagna, secondo me, sì, è vero che ha sbagliato qualche gol, però è un giocatore che ci mette sempre la faccia, ci mette sempre l'impegno, ha qualità, e credo che questo europeo ne possa uscire sempre più forte. In un momento più difficile sta tirando fuori dei guai una Spagna che stava faticando molto, insomma, dopo il 3-3, quindi un giocatore che secondo me ha bisogno di fiducia, e così come ha fatto il suo allenatore, che nonostante le polemiche la Duggeri, che comunque è andato in sala stampa parlando, insomma, dando proprio la totale fiducia al suo giocatore, e quindi insomma credo che possa, ecco, sempre più anche mentalmente diventare un più campione di quel che è.
A proposito di attacco, a un attaccante di razza come Amoruso, a un killer dell'area di rigore, Federico Chiesa, che sembra non sbagliare un colpo, ma un'applicazione da più offensiva del giocatore, viste le caratteristiche, come la vedrebbe?
Ma è un giocatore che ormai ha dimostrato che ha qualità, che ha forza nelle gambe, è tecnica, si sposta la palla, calcia, fa il gol, e quindi sì, però ecco, è anche un giocatore che ha bisogno di campo, ha bisogno di spazio, quindi sì, è un elemento che valuterà molto bene, secondo me, Allegri, che in questo non sbaglia nulla. Quindi mi auguro di vedere un Chiesa determinante in nazionale, ma soprattutto nella Juventus. Quindi è un giocatore anche lui che ha mostrato grandi qualità, e lo vedo anche come il futuro capitano della Juventus, a dire la verità.
Attenzione. Lo faresti giocare dal primo minuto contro il Belgio, oppure ci sono degli equilibri che è meglio non andare a toccare?
Ma sai, allora, è un giocatore che secondo me può fare molto bene anche subentrando, detto questo, perché comunque quella forza, quello strappo che riesce a darti, tipo insomma, un Muriel della situazione, naturalmente in un altro ruolo, ma quei giocatori che hanno la capacità di entrare molto bene a partita in corso, quindi Mancini credo possa ha più insomma armi a disposizione, e questo è un bene, perché comunque anche durante la partita può risolvere e cambiare le cose, però io sinceramente Chiesa lo vedo super titolare,
ecco, questo è un po' l'indirizzo di queste ore, evidentemente. Amoruso, invece, per quanto riguarda, ci siamo anche chiesti il Cuadrado visto da Massimiliano Allegri, continuerà a fare l'esterno basso di difesa, oppure lo rivedremo là davanti, come ad esempio nel 4-2-3-1 sulla corsia?
Beh, là davanti, insomma, c'è Chiesa, credo che partirà ormai da dietro.
Okay.
Che tira un po' più dietro, credo, che sia un giocatore che ha mai imparato a fare anche la fase difensiva, corsa, gambe, ti dà anche insomma quella capacità di creare la superiorità numerica una volta che va oltre a metà campo. Insomma, è un giocatore che ovviamente può far molto bene in tanti ruoli, quindi è Allegri che l'ha inventato,
sì, è vero.
Insomma, tra virgolette, terzino. Credo che insomma il valore di l'affidabilità di questo giocatore, che è diventato veramente un tassello fondamentale per lo scacchiere bianco.
Giusto. Nicola, prima di salutarti e ringraziarti come sempre, volevo chiederti, secondo te quale sarà il sistema di gioco più adatto ai giocatori a disposizione di Allegri e alle attitudini di Allegri? Stiamo ragionando sul 4-2-3-1, 4-3-3?
Ma non si può ragionare, perché ora c'è il calciomercato. Il calciomercato
cambierà,
ci dirà quello che sarà. Perché è un attore che in base a quello che, a ciò che ha, poi riesce a mettere la migliore formazione in campo. Quindi è una questione di schema, è una questione di giocatori. Una volta c'erano i giocatori, Allegri modellerà
il sistema,
per la Juventus, il vestito migliore, ecco.
Chiaro.
Nicola Amoruso, grazie davvero come sempre.
Grazie Nick,
grazie a voi.
Ciao, buona serata, buona partita.
Ciao. Piacere è tutto nostro, davvero. E quindi in Chiesa non lo vedrebbe male, magari, ecco, un po' più avanti. Quadrado, no, basta, ormai resta a fare il terzino, come direbbe Massimiliano Allegri.
Sì.
E Ronaldo punta anche no.
Ronaldo punta anche no, a meno che non sia lo stesso, a meno che Ronaldo rimanga primo.
Certo.
E a meno che Ronaldo non decida che a quest'età, dopo tutto quel che ha fatto, forse per lui possa essere anche meglio giocare da centravanti, un pochino più vicino alla porta, potrebbe anche fare più gol, non lo so. È una decisione che deve arrivare da lui, cioè da lui insieme all'allenatore, però sappiamo il peso specifico di Ronaldo anche in queste decisioni, quindi è solo Ronaldo che deve essere convinto. Se lo sarà, evidentemente potrà anche cambiare ruolo, però se no sarà difficile. Conoscendolo e vedendo anche gli ultimi anni, preferirà comunque partire dalla sinistra per accentrarsi. Però mai dire mai, magari a una certa età, dopo una certa esperienza, capisce che forse può essere anche meglio per lui giocare da centravanti.
Certo che c'è davvero tanta curiosità nel capire come verranno sfruttati, uso questo termine,
sì,
impropriamente, però i giocatori da questo nuovo tecnico, nuovo vecchio tecnico, che ha sempre stupito e sorpreso anche con delle scelte stravaganti.
Di sicuro non ci annoiamo, perché esatto, secondo me Allegri poi dice bene Nicola Amoruso, cioè legge i giocatori che ha a disposizione, sulla base di questi magari ci mette un mese, due mesi, tre mesi, ma va a costruire un sistema di gioco che possa farli rendere tutti al meglio, cosa che aveva fatto a gennaio poi con quel 4-2-3-1, ti ricordi?
Come no?
Che sembrava qualcosa di fantascientifico all'epoca. Adesso lo diamo, non dico per scontato, ma lo diamo come uno dei sistemi a disposizione. Lì per lì era una specie di rivoluzione, e in effetti poi ha portato i risultati ottenuti. È anche una questione di stimoli nei giocatori stessi,
sì,
perché ogni tanto i giocatori hanno bisogno anche di cambiare per ritrovarsi, ritrovare degli equilibri, eccetera eccetera. Quindi è anche utile per quello ogni tanto cambiare, e Allegri in questo è maestro nell'andare poi a cambiare le carte del tavolo o della partita e cercare di ottimizzare quello che ha a disposizione, il materiale umano che ha a disposizione.
Sai di cosa abbiamo parlato anche con Luigi Schiffo?
No.
Visto che in questo periodo sta tornando, sono i sistemi di gioco, le targhe tattiche sono un po' anche delle mode, no?
Mm-hmm.
Adesso si ritorna alla difesa a tre, addirittura all'Olanda, no? Con un'applicazione diversa rispetto al passato, e Allegri la difesa a tre l'ha fatta, e con gli uomini che al momento ha potrebbe anche ripetersi.
La difesa 3? Sì, potrebbe, non lo so, però forse non è...
Se tu hai tutti a disposizione, con Bonucci fai giocare Chiellini e De Ligt.
Bonucci in mezzo, De Ligt e Chiellini, sì, ci può stare. Potrebbe anche essere un'opzione quella. Adesso io non so poi se ce l'hai in mente o no, sarebbe bello che poi prima o poi parlasse Allegri, così potremmo toglierci anche qualche dubbio. Cioè lui dice no, la difesa 3 no,
basta,
come Sarri, togliamo un'opzione, ne rimangono altre, però almeno togliamo qualcosa. Invece così ci stiamo costruendo dei castelli che poi magari farà crollare o confermerà lui. Però effettivamente sulla carta la difesa 3
sulla carta la può fare, non so se partirà con la difesa 3, non credo.
Secondo me no, perché ormai la Juve si è sviluppata in un certo modo.
Da anni
ormai. Non è più la Juve di Conte, no? Lui era partito col 3-5-2, per andare incontro alle esigenze comtiane, no? A tre anni in cui si giocava quasi sempre così, ha detto iniziamo a non cambiare, diamo continuità a quel sistema, e poi ha cambiato man mano. Adesso com'è il sistema è cambiato, non è più il 3-5-2 di riferimento, anche perché Barzagli è andato in pensione, Chiellini ha giocato meno,
attenzione,
eccetera,
perché
eccetera.
Lo rivedremo alla Continassa.
Esatto, e non vediamo l'ora. E detto questo, il sistema di gioco di riferimento ormai è una difesa 4. Potrà incidere sul centrocampo, dal centrocampo in su, capire se sarà un 4-2-3-1 o sarà un 4-3-3 o sarà un 4-4-1-1, chi lo sa, vedremo. Però insomma ha dei giocatori a disposizione per fare più o meno tutto quel che vuole, sia dal 3-5-2 al 4 quel che vuoi.
Prima dell'esperienza in bianconero, il modulo ideale per Massimiliano Allegri è stato sempre il 4-3-1-2, il trequartista. Sì. Andava a cercare quel tipo di giocatore con caratteristiche diverse. Ricordi anche il Boateng in quella posizione lì che gli fa vincere
gli anni migliori della sua vita, probabilmente in rosso-nero. Sembrava veramente un giocatore totale, lo è stato per qualche anno, poi invece... Ci sono tanti giocatori, anche Nocerino, ti ricordi in quegli anni? Ha fatto veramente tanto.
Ha fatto un record di gol battendo quello di Romeo Benetti per un centrocampista, esatto, al Milan, con Ibrahimovic evidentemente. Un rendimento in crescita. Abbiamo parlato anche proprio con Nocerino attraverso questi microfoni. Quel Milan fu l'ultima squadra prima dei 9 anni di successi, in un certo senso, ecco, l'ultima squadra a giocarsela fino in fondo. Anche il Napoli, ecco.
Sì.
Però... ricordi bene, no? Quel primo anno di Antonio Conte. E quindi lì appunto il sistema di gioco di riferimento era comunque sempre un 4 e qualcosa là davanti, con un giocatore con caratteristiche molto fisiche ma abile anche a inserirsi sulla zona della tre quarti. Esperimento riuscito con Boateng, replicato, riuscito e non poco anche con Arturo Vidal in quella posizione. Sarebbe interessante capire, ecco,
un McKennie
appunto.
Sì, però non esageri, queste sono un po' forzature secondo me, sono stuzzicanti, però sono un pochino forse al di là. Però un McKennie trequartista, tu dici, ma sì, va bene. Perché
tra
però,
le linee, ecco,
però perché McKennie, hai Dybala, hai Kulusevski, ne hai tanti che possono
fare. Dybala lo puoi far giocare nei due, in questo 4-3-1-2.
Sì. Però secondo me hai così tanti esterni che andare a incanalarti con un trequartista perdi
ma infatti,
poi
guarda, per le caratteristiche dei giocatori che adesso alla Juventus, il 4-2-3-1 sarebbe...
Forse l'ideale.
Bisogna sostenerlo, è chiaro, però sarebbe il modulo ideale.
Sì, Pereira, quando la Juve sosteneva Pereira,
nel
ruolo di trequartista,
ricordi,
anche lui un altro trequartista.
Da lì a sostenere 4-2-3-1, lo ripetiamo ancora una volta, c'era Mandzukic, che anche a detta dello stesso Allegri, era il giocatore imprescindibile,
ecco, bisognerebbe chiedergli
di gioco.
Se, poi scusa me la segno, poi magari nella conferenza stampa di presentazione gliela chiediamo.
Vai.
Se il tridente prescindeva da Mandzukic e se in questo momento c'è qualche juventino che può fare il Mandzukic.
A lui all'epoca 4-2-3-1, una domanda precisa gliela feci in zona mista, ma si può fare 4-2-3-1senza Mandzukic? No,
ecco, più o meno stessa domanda e digli, ma si può fare
all'epoca
il 4-2-3-1 o il 4-3-3 senza Mandzukic, perché Mandzukic non c'è più, quindi o allora si riprende, ma visti anche gli ultimi risultati al Milan, esatto, ma si può fare senza Mandzukic? Oppure chi può essere il Mandzukic in questo momento a disposizione tra Kulusevski, Chiesa e altri? Insomma, lui chi ritiene che possa fare il ruolo alla Mandzukic? Questo potrebbe essere interessante.
Sì, ci va uno che giochi tante partite,
che
sia molto fisico,
esatto,
che sappia anche fare gol,
che si faccia il mazzo,
che
perché...
e soprattutto che
Chiesa
si faccia,
secondo me potrebbe farlo, però lo perdi
Chiesa.
Poi
lo perdi un po',
perdi il killer instinct in area, ecco, perché Mandzukic poi... In area ci arrivava ogni tanto di testa sui corpi, però molto spesso era lì a fare
sportellate,
a farsi il mazzo a centrocampo. Non lo so, vedremo. Però Chiesa potrebbe avere le caratteristiche del nuovo Mandzukic, chiaramente caratteristiche diverse, ma potrebbe essere quel tipo di giocatore.
Marco da Sestri Levante, grande Morata stasera, partita di sacrificio
al servizio
della squadra.
Ma posso dire una cosa su Morata? Poi è vero, noi ogni tanto magari diciamo ma che gol sbaglia, però è un giocatore che si mette sempre a disposizione della squadra.
È un generoso,
tu lo vedi anche che ogni tanto magari non fa una bella partita, però si sbatte, si prende i falli, cerca di fare da sponda a Ronaldo o eventualmente a Dybala. Cioè è un giocatore che comunque si dà.
Il Juventus ha fatto bene a confermare il prestito.
Secondo me anche perché, ribadisco, dopo un investimento di 10 milioni per la prima stagione, sarebbe stato folle poi interrompere e dire: beh, io l'ho preso un anno, ho pagato 10 milioni, pochino eccessivo.
E tu così cominci già a pagare.
Esatto,
in quel
tu
senso.
Inizi già a rateizzarlo, poi avrai soltanto più 35 milioni da versare e ci sta. E detto questo, però, un giocatore che su me in una rosa come quella della Juve ci sta benissimo, perché può fare tanti ruoli, perché è uno da Juve. Poi è vero che non ha il killer instinct del migliore Higuain o di Ronaldo, però tu lo puoi sfruttare per altre caratteristiche. Fa delle cose che Ronaldo non fa, ad esempio. Quindi se tu hai Ronaldo e Morata, bravo te.
Bravo anche Alvaro, ovviamente. Sì. Secondo il nostro amico ci dice: partita di sacrificio al servizio della squadra, ha preso tante botte e ha segnato un gran gol.
Sì, ma lui le prende sempre le botte, però non sempre segna. In questa partita gli è riuscito più o meno tutto. Tra l'altro è andato vicino proprio in questo momento all'ennesimo gol del 6-3.
E qui un po' lo sbaglia.
Qua un po' lo sbaglia, ragazzi. 115esimo, siamo al 115esimo, si è fatto discreti su e giù per tutto il campo. Si è preso anche
galoppate,
una mazzata, quindi alla fine direi che va bene così. Però un giocatore generoso, un giocatore da Juve, un giocatore che ha i colpi. Ecco, è un giocatore che secondo me, rispetto a tanti altri, patisce la fiducia o la mancata fiducia. Cioè, se non ha la fiducia incondizionata della piazza, dell'allenatore, dei compagni, va in depressione. In depressione inizia a sbagliare troppo, è un giocatore che patisce molto l'aspetto psicologico.
Posso dirti una cosa? La Juventus comunque ha bisogno anche di giocatori con un equilibrio mentale differente, nel senso di quanti giocatori abbiamo fatto questo ragionamento.
È vero,
anche lo stesso Dybala a tratti,
sì, anche lo stesso
è Bernardeschi, ha bisogno di fiducia.
Ma lui proprio caratterialmente,
se tu ricordi Pogba e i Vidal, insomma, importava poco.
Sì, anche se
le critiche.
Però Pogba, ti ricordi che ha dovuto scrivere il 5-1 di 1 più 5 sulla maglia per tornare a quel 6, che aveva faticato un po'. La maglia numero 10 l'aveva un po' patita inizialmente Pogba. Però è vero, ci sono dei giocatori di personalità, tipo uno come Mandzukic.
Tevez.
Uno come Mandzukic. Lotti Schiavi se ne sbatteva. Degli altri giocatori, dipende dal carattere che hanno. Morata è un pochino più sensibile a queste cose, quindi va
però
un pochino più accompagnato.
Però maturando secondo me meno rispetto alle prime esperienze.
È vero che quando arrivi verso i 30 devi iniziare a capire un attimo. Però sapendolo, fa molto bene Luis Enrique ad accompagnarlo, fargli da scudo in conferenza stampa, anche lui a rigettare le critiche, questo a prescindere, però a rilanciarlo titolare. E la fiducia poi è premiata. Morata decisivo contro la Croazia, se la Spagna è ai quarti, è quasi, non tutto, ma gran parte merito suo.
Con un gol davvero bello, sì, e incredibilmente difficile. Sì. Tra poco il collega Fabrizio Monali, la nostra pagina letteraria,
ma non solo, perché poi ci parlerà anche un po' di volley. A sorpresa, poi sentiremo. Chiaramente tifoso
quanta
juventino,
qualità
del Pierista, ma lui è eclettico, quindi scrittore, esperto di volley, telecronista, quindi un po' tutto, non ci facciamo mancare nulla.
Anche perché oggi è un anniversario importante, pensando
sì,
ad Alex Del Piero.
La firma di Del Piero sul primo contratto con la Juventus. Tra l'altro, indovina chi l'ha portato qua?
Un certo Gian Piero
Boniperti.
Proprio così, ragazzi, parleremo di questo ma anche di altro, quindi rimanete con noi.
Ciao.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, ultima mezz'ora, come detto, anche una pagina letteraria che ci riguarda,
esatto,
che ha a che fare con la Juventus, ma non solo. Oggi è giornata importante, 1993, la firma su quel contratto di Alessandro Del Piero.
Ma
accadde
sì,
oggi, 28 giugno.
28 giugno del 93, sembra passato un mezzo secolo, diciamo che siamo vicino. Tra l'altro in retroscena su quella firma...
Mezzo secolo, esatto.
E che, come faceva solitamente, Boniperti si portò Del Piero nel suo ufficio. A lui non piacevano tanto procuratori, intermediari, preferiva parlare schietto col ragazzo. Si portò Del Piero nel suo ufficio, iniziò a parlargli di tutt'altro. Questa è la ricostruzione che poi fece anni e anni dopo Del Piero. Iniziò a parlargli del vino. Ah, ma dalle tue parti c'è quel vino molto buono, sai che io riconosco, sono stato in vacanza. Poi dopo un quarto d'ora di chiacchiere gli fa: tieni, questo è il contratto, firmalo. E Del Piero magari si aspettava, no, trattiamo la cifra, la durata e cose. Ah, ok, grazie, firmo. Questo era il modo di presentare le offerte ai nuovi arrivati in casa Juve all'epoca di Boniperti. Un altro calcio, Rispetto ad adesso,
sì,
la clausola rescissoria, ma ti rendi conto? Era veramente
i diritti d'immagine, ti faceva tagliare i capelli, altro che diritti
d'immagine. Pane, salame, contratto qua, tagliati i capelli, domani alle 9, presentati l'orecchino che non ti venga in mente di mettere.
Anche no.
E ci vediamo e tante cose. Il calcio era molto molto più semplice, uno più uno fa due, era un bel calcio, era un calcio in cui Boniperti dettava legge, l'ha fatto per anni e ci ha regalato tante cose. Una di queste è un certo Capitan Del Piero che, insomma, ci portiamo dietro.
E quel contratto in bianco, quindi, si riferì, sì, a quello Del Piero?
Da lì fino a... sì, diciamo che il primo e l'ultimo sono stati contratti in bianco. Il primo perché non ha avuto voce in capitolo sulle cifre e sulla durata. L'ultimo perché l'ha firmato in bianco e ha messo poi la società di fronte a... Al fatto compiuto, che è rimasto ancora un anno, e quello che poi è stato l'ultimo in carriera, in una carriera interminabile e ricca di tutti i successi in bianconero.
Nel 1993 il capitano della Juventus era? Facile.
Il 93.
Quello che tira sulla coppa.
Vialli.
Poi. Esatto.
Sì, è vero, è vero.
Era ancora, in realtà, tecnicamente, ho detto Baggio. Un'imprecisione, era ancora Baggio.
Infatti, ero indeciso tra Baggio e Vialli.
Si era il passaggio di consegna. Però volevo fargli l'assist per chiederti di quell'abbraccio clamoroso.
È un bel abbraccio, un abbraccio poi di cuore, no? Sono quelle cose non studiate, non a tavolino. È un po' un pezzo di quel calcio di cui abbiamo parlato adesso. Pane e salame, l'orecchino, i capelli. Quell'abbraccio lì è stato un abbraccio tra due amici che tra l'altro a Wembley hanno vissuto una delle pagine più
difficili,
belle,
complicate,
ma anche di sofferenza della loro carriera. Perdi la Champions,
finale di Coppa dei Campioni,
con una punizione così al
Ronald Koeman
nel finale. Tra l'altro perdi la Champions, ma tra l'altro era l'ultima partita di Vialli in blu cerchiato
prima di passare alla Juventus.
Lo sapevi già, esatto, lo sapevi già, lo sapevano tutti, lo sapeva lo stesso Vialli. Il presidente della Samp gliel'aveva comunicato poco prima, gli ha detto: caro Gianluca, io ti devo cedere, ti ho ceduto alla Juve, ok, grazie. E quindi c'era quella coppia fenomenale, incredibile, che aveva fatto follie proprio in blu cerchiato, ha fatto cose anche con la maglia azzurra, che si andava a scomporre. Per la prima volta da quando si sono ritrovati sono diventati poi quella coppia. E quindi c'era un po' anche di timore. Credo che quella notte, dopo la partita di Wembley, sia stata una notte insonne per entrambi, con fantasmi, pensieri e riflessioni su un futuro che per la prima volta li vedeva separati. Che però sono, la cosa bella è, sono rimasti comunque grandi amici e l'intesa in campo si è trasformata nell'intesa fuori, no? Nell'intesa di discorsi, eccetera, l'abbiamo vista poi in quell'abbraccio che ha sublimato un po' tutto. Sono tornati come fossero compagni di squadra, no? Con quell'abbraccio
bellissimo,
dopo
davvero
un gol.
Da vedere e rivedere, sì, quell'abbraccio, sì, da varie posizioni.
Esatto.
Ecco, considerando, sì, poi quella Juventus ha in Baggio il capitano che tira sulla coppa nel 93,
sì,
la Coppa UEFA,
esatto, Coppa UEFA.
Poi c'è l'avvicendamento sia per quanto riguarda la fascia di capitano, mm-hmm, e con la partenza di Baggio la stessa va sulla manica di Luca Vialli, mm-hmm, e sia per quanto riguarda le aspettative in mezzo al campo. Il fantasista smette di essere Baggio che va al Milan e comincia a essere Del Piero.
Sì, c'è stato quell'anno promiscuo in cui erano un po' tutte e due.
In quell'anno in cui la Juventus torna a vincere un campionato nella stagione 94-95.
Sì, il 23esimo, se non erro il 22esimo.
23esimo,
me lo ricordo bene, perché insomma è stato il primo che abbiamo vissuto anche noi, sì, da ragazzi, da ragazzini. C'è stato un lungo periodo senza vittorie, al netto di coppe, eccetera, però sì, tornare a vincere uno scudetto mi ricordo che insomma è stato celebrato adeguatamente.
Fabrizio Monari, siamo pronti? Ce l'abbiamo?
C'è! Eccolo! Qua. Ciao Fabio!
Buonasera! Giornalista, scrittore...
No, cioè, l'elenco sarebbe troppo lungo, Fabri.
Continua tu, Abby.
No, non possiamo, perché sennò perdiamo mezza puntata. Perché, come dicevo...
Anche Colf,
esatto.
Ho già tirato.
Allora sì, allora un po' Colf... No, però stavamo parlando prima di quanto sei eclettico, che non è una parolaccia, ovviamente lo sai.
No, ma che tocca fare per campare? Questo è vero.
Anche.
Questa è una chiara lettura.
No, però Fabrizio sa fare tante cose e le sa fare bene.
Giornalista di Sky Sport,
c'è
lo
chi si
bene
arrabatta e chi invece fa delle cose molto bene, come lui, perché lui è giornalista di Sky Sport, commenta il volley, poi dopo ce ne parlerai. E tra l'altro non è che si è improvvisato, ha deciso di essere scrittore ed ha avuto un ottimo successo, no Fabri?
Ma sì, è andata soprattutto bene in un aspetto fondamentale. Non c'era stata occasione di presentare il mio romanzo in presenza, perché sì, il primo volume è uscito quando stavamo per chiudere tutto,
e ci ricordiamo,
a settembre, inizio ottobre. Si chiama Pangea, il secondo volume è stato presentato di fatto assieme al primo un mese fa, eravamo in un parco, eravamo tutti insieme, abbiamo fatto un aperitivo che è finito alle 10:30 di sera perché c'era ancora il coprifuoco, poi l'abbiamo ripetuto una volta, lo ripetiamo la settimana prossima, più l'aperitivo che la presentazione.
Bravo, bravo. Quindi sei anche un intenditore di vino, no? Tra le tue.
Ma dopo un po' non li distingo più, bravo, a di fare presentazioni, così. Però insomma, in prima battuta cerchiamo di
mantenere un certo aplomb. Ci racconti un po', io mi ricordo lo scenario apocalittico, sì, che hai dipinto nel primo volume. Raccontaci un po' il secondo, mi aspetto forse addirittura peggio?
Ma allora, ogni volume ha un titolo, tra l'altro abbiamo svelato anche quello del terzo, che è un po' inquietante. Il primo si chiama Sopravvivenza, il secondo si chiama Evoluzione, e il terzo, che uscirà a novembre, si chiamerà Estinzione. Non è l'epilogo, non è uno spoiler, però si parla del problema che i protagonisti devono affrontare. I protagonisti sono quest'ultimo avamposto dell'umanità su un mondo ormai desertificato, sì, li chiamiamo i superstiti. Nel primo libro affrontavano intanto il fatto di dover sopravvivere, si presentavano in un certo senso al lettore, e poi il dilemma di incontrare un luogo in cui cibo e acqua sono abbondanti, perché se uno di questi relitti della civiltà che ha distrutto il mondo, in cui le macchine ancora funzionano, dice la domanda: dobbiamo continuare a girare, come dice la nostra dottrina, andare avanti perché dobbiamo farlo per la sopravvivenza della specie, o possiamo stabilirci qui perché c'era opportunità? E lì improvvisamente questo gruppo compattissimo, sì, incontra una spaccatura interna che lo mette a repentaglio. Nel secondo invece si incontrano i terminali. I terminali sono superstiti, ma si comportano come i folli, o almeno dicono loro di comportarsi così, e cioè anziché preservare la vita con ogni forza cercano di distruggerla con ogni forza. E il superstite si chiede un po' a quale dei due assomiglia di più, se a se stesso oppure a questa nuova entità iconoclasta, distruttiva e soprattutto omicida, che cerca di mettere fine rapidamente all'agonia del genere umano.
Beh, mi sembra una bella sintesi, anche un po' inquietante, ma giusto che sia così, è giusto che sia così.
Qual è l'evento scatenante? Lo ricordiamo, il preambolo che porta poi a questa situazione?
L'evento scatenante viene esplorato nel terzo libro.
Non lo dire allora.
Sono stato molto vago nelle spiegazioni, e una delle cose belle che sono successe è che chi ha letto il primo e il secondo libro è arrabbiato perché il terzo esce a novembre, quindi c'è curiosità, diciamo. Questo va benissimo, era nei piani, diciamo, e fortunatamente si è verificato. E mi sono immaginato una molteplicità di cause, cioè io non sono molto dell'idea di fissarmi su una cosa che ritengo sbagliata e sulla quale voglio puntare il dito con poi le mie relative competenze, perché alla fine mi sono occupato di sport e anche di Covid, devo dire, nell'ultimo anno e mezzo, ma soprattutto di sport per tutta la vita, e quindi tutti questi strumenti non ce li ho. Immagino siano tante le cose che possiamo fare meglio e tante le cose che possono andare male, così le ho immaginate anche nel libro.
Ma la tua fonte di ispirazione è stata, non so, magari, perché da quello che mi racconti la vedrei molto bene in una serie TV, no? Hai avuto qualche ispirazione tipo Lost, qualche film, qualche altra situazione, oppure ti è venuta proprio così d'amblè? Ragionandoci.
Ma dunque, la citazione che mi viene fatta più spesso è quella di Mad Max, soprattutto nell'ultima versione, molto bella, con gli effetti speciali fatti tutti in reale, non attraverso la computer grafica, un mondo desertificato, disperato, e in quella ricostruzione del mondo in un certo senso mi sono rivisto, ma dopo, perché l'avevo già scritto. La cosa, diciamo, che il materiale cinematografico che mi ha ispirato è stato quel pacchettone di film catastrofici che sono usciti nel 2012 in corrispondenza della profezia dei Maya, no? Quella che diceva che ci saremmo estinti.
The Day After Tomorrow, o qualcosa del genere, no? Mi pare.
Sì, c'era 2012, Day After Tomorrow, c'era The Core, insomma c'erano tanti film che raccontavano l'Apocalisse come veniva raccontata poi ai tempi dell'Arca di Noè, e cioè un evento distruttivo che ripulisce il mondo e lo lascia ai giusti e ai meritevoli completamente mondato dei suoi peccati. Mi sembrava una ricostruzione un po' ipocrita.
Molto biblica anche, sì.
Diciamo che secondo me la fine del mondo è definitiva, è la fine del mondo d'altronde, e dovremmo abituarci all'idea che questa mano dal cielo che poi ci salva, difficile che arrivi anche in forma catastrofica, più facile che i danni li facciamo noi e che sono irrimediabili.
Mi viene voglia di leggerlo e anche magari di vederlo poi trasposto sul grande o piccolo schermo, così. Vabbè, vediamo.
Sai qualche numero di telefono, qualche amico che a quale si può proporre io.
Ma volentieri.
Che cos'altro è da fine del mondo, considerando invece adesso ci spostiamo sullo sport?
In positivo, però.
In positivo, ad esempio il gol di Federico Chiesa, anche quello segnato qualche istante fa da Alvaro Morata, ci interroghiamo insieme a te, visto il nostro habitat, sull'attacco della Juventus. Ecco, come cambia tantissimo la presenza di Ronaldo, la permanenza di Ronaldo o la sua partenza? In generale, che riflessioni ti senti di fare sul reparto offensivo che sarà di Max Allegri?
Allora, intanto, se un allenatore come Max Allegri viene richiamato a fare il suo lavoro, io immagino voglia avere una certa libertà decisionale. Mm-hmm. E da questo punto di vista io capisco anche il ragionamento di chi dice: finché c'è una figura impegnativa dal punto di vista ovviamente del carisma, della qualità e anche dei costi come Ronaldo, ribaltare completamente un progetto tecnico diventa molto difficile, no? Certo. Spazio di manovra è più ridotto. Io sinceramente ho visto un Ronaldo in questi campionati europei, ovviamente non accompagnato da un grandissimo Portogallo, ma un giocatore capace sempre quando è il momento poi di andare a colpire nel modo giusto, soprattutto l'atteggiamento con cui lui è andato a calciare due rigori e anche a combattere una battaglia coi mulini a vento contro la Francia mi ha molto colpito, sì, no? Un giocatore, sì, che comunque ormai sa accettare anche una dimensione di sofferenza, non è rimasto affezionato magari al suo Real Madrid e a quella macchina di risultati europei, o alla Juve che comunque, tolta l'ultima stagione in campionato, anche con Ronaldo aveva fatto a polpette quasi tutti. Mm-hmm. Chiesa mi sembra un giocatore pronto a esplodere, e la partita contro il Galles mi ha dato l'idea che questo sia un giocatore, ma secondo me lo sapevamo già, bisognava però consolidarlo e vederlo con i nostri occhi. Mm-hmm. Un giocatore pronto a giocare ai massimi livelli internazionali, con caratteristiche che i più forti giocatori del mondo temono, ad esempio quando Chiesa parte da fermo, palla al piede, ma fa impressione perché sembra che si trascini via le zone del campo e l'avversario, no? E sì, questa è una dote che secondo me Allegri potrebbe sfruttare molto bene, meno dal punto di vista tattico, più da quello individuale. Morata, insomma, la partita di oggi è sconcertante, se ci metti la firma nei momenti critici significa che sei un giocatore che ha quel DNA lì. Io credo che insomma i presupposti siano i migliori. Sulla scelta di Ronaldo io francamente non lo so. Ecco, sarei curioso di vedere cosa Allegri è in grado di rifare da capo, sì, se c'è margine di manovra, ma magari c'è anche un anno di tempo per farlo.
Sì, vedremo. Intanto la decisione arriverà, spero non troppo in là, anche perché la Juve deve iniziare a impostare il campionato e il mercato, e quindi diventa fondamentale che prenda una decisione, o andare o rimanere, però che venga comunicata. Intanto ti chiedo, Fabri, se ti ha stupito qualcosa di questo europeo, qual è la favorita e secondo te dove può arrivare l'Italia?
Allora, l'Italia contro l'Austria ha affrontato per la prima volta due problemi che non aveva mai avuto nelle ultime 26-27 partite. Il primo è quello di non sapere improvvisamente cosa fare. Sì. Io ho visto una squadra nel secondo tempo in uno stato confusionale al di là di quello che obiettivamente potevo aspettarmi, poi però è stata anche molto brava, diciamo, a rimettersi in asse e a rimettersi in sesto. E l'altra cosa che ha esperito per la prima volta è il fatto che da un certo livello in poi, in una competizione internazionale, anche le sottigliezze tattiche, no, che l'allenatore, sì, riesce, sì, a notare, sì, secondo me sono importanti. Si è parlato molto del fatto di Verratti al posto di Locatelli, più possesso palla, meno profondità, abbiamo fatto più fatica a sfondare lì in mezzo, poi quando sono entrati i due cursori, Locatelli e Pessina, abbiamo bucato subito. Secondo me anche Berardi è stato messo nelle condizioni di dover affrontare un uomo fatto biologicamente, geneticamente per marcarlo, e è andato in grossa difficoltà dopo due partite nelle quali invece aveva fatto meraviglie. E spero che Mancini sia un pochino meno rispettoso di quello che è il merito maturato sul campo, tanto ormai ha visto che i ragazzi sono in palla tutti, e ancora più malizioso nello scegliere giocatori adatti ad opporsi specularmente al Belgio. Devo dire che le probabili assenze di Eden Hazard e di De Bruyne, però sono incerte fino all'ultimo, mm-hmm, non lo aiuteranno a capire che Belgio avrà di fronte, quindi dovrà avere la sfera di cristallo un pochino e andare a venerdì.
Questo è sicuro. Dall'azzurro al bianconero ti chiedo in maniera molto netta, Fabrizio, basta Locatelli a sistemare il centrocampo della Juve?
Dunque, Locatelli è un giocatore che, tanto per fare un esempio, non è il Toni Kroos che abbiamo visto nella Germania, cioè, certo, è un giocatore che imposta attorno a sé un reparto intero. Secondo me va inserito in un sistema di gioco pensato nella maniera giusta. Nel Sassuolo Locatelli aveva questa grande capacità, questa grande possibilità di giocare in una squadra che fondamentalmente andava sempre in verticale. Secondo me è un giocatore che può essere una grande aggiunta, un grande elemento in più. È un giocatore che oggi richiede un investimento tale per cui, se poi lo prendi, non puoi permetterti anche magari di prendere una decisione parziale, di non lanciarlo immediatamente nella mischia, di non dare subito una grande responsabilità, come forse non hai fatto proprio con Federico Chiesa in, mm-hmm, alcuni momenti, no? Accettando il fatto, sì, che, sì, ci volesse, sì, un po' di tempo. Oggi prendi Locatelli e lo paghi una cifra tale per cui devi metterlo subito al centro del progetto. Sarei curioso di vedere cosa vuole fare Allegri di lui. Devo dire che Allegri di centrocampisti camuffati da punta che vanno in porta con grande facilità ne ha, sì, ne ha inanellati parecchi in carriera, a partire dal Boateng strepitoso del suo anno da, diciamo, cursore da spalla di Ibrahimovic. Chissà, magari un ruolo così, un ruolo Vidal molto alto da parte, sì, di Locatelli.
Mm-hmm. Infatti ne parlavamo proprio prima, guarda, sia di Vidal e sia anche di Boateng. Visto che ce le racconterai, andiamo un po' fuori tema, ma con Fabrizio è facile farlo. Volevo chiederti un attimo se mi fai un resumé di come si avvicina l'Italia maschile e quella femminile alle prossime Olimpiadi.
Sempre azzurro,
Visto che ce le racconti su Eurosport, quindi ogni tanto uno sguardo ce lo daremo.
Sì, partiamo. Beh, Eurosport e anche Discovery Plus, perché le partite sono a orari interecondi, essendoci il fuso orario giapponese, la prima telecronaca è il 24:02 del mattino, cioè Italia-Canada maschile.
Quella non ti garantisco, è un po' troppo lì.
Però ti chiamerò l'1 e mezzo.
Sì, esatto. Ricordati che tra poco, sì, va bene.
Esatto, poi dopo si normalizzano, le prime due sono entrambe alle 2 del mattino, c'è anche l'Italia femminile. Sì. Allora, intanto sto rosicando perché in questo periodo avrei dovuto essere a Torino, dove si doveva disputare la fase finale maschile della Nations League, che è il torneo che apre estate. Poi alla fine si è scelto comunque di farlo in Italia, a Rimini, in bolla, anche i giornalisti sono rimasti fuori per massima prudenza legata ai contagi. L'Italia si è presentata con due squadre sostanzialmente di riserva e ha lavorato con i titolari nei rispettivi ritiri, erano lì nelle malghe, addirittura a mescolare la polenta a un certo punto, hanno fatto una preparazione tipo Rocky Balboa, Rocky 4 diciamo, oppure il maestro Miyagi di Karate Kid. Sì. Abbiamo due nazionali molto forti, quella femminile sicuramente, c'è la miglior giocatrice del mondo in assoluto, Paola Egonu, che dall'argento mondiale con tanti rimpianti del 2018, lei era una ragazzina, aveva 19 anni, ha vinto due Champions League consecutive, una nel 2019 con Novara e una nel 2021 con Conegliano, ed è una giocatrice attorno a cui tu puoi impostare l'intero progetto tattico.
Una specie di Ronaldo femminile, no? Così per...
Sì, è una giocatrice che ha una capacità di dominio fisico. Oggi, se dovessi fare un paragone con un atleta di vertice, direi Kevin Durant.
Una
giocatrice che tu non puoi marcare verticalmente, tatticamente, lei non ti dà questi punti di riferimento. Puoi anche fare del tuo meglio, ma può non bastare. E quindi è una nazionale molto forte, che ha un girone difficilissimo subito, il che non è male alle Olimpiadi, perché la partita che decide la tua Olimpiade è il quarto di finale, secco. E di là arrivano squadre un po' meno forti. La nazionale maschile ha la situazione contraria, aveva un gironaccio terribile nel 2016, lo ha stravinto, stavolta un girone facile, poi un quarto insidioso, Stati Uniti, Francia, squadre molto forti. Dopo 5 anni sono gli stessi e dicono che stanno meglio di prima. Io spero sia vero, ci credo, insomma. Adesso sono rimasti a riposo 1.5 mesi e vediamo come si presentano in aste di partenza delle Olimpiadi. Ultimissima occasione per quel gruppo, per Guantorena, per Zaitsev, per Colaci, di andare a vincere un'Olimpiade, dopodiché ci sarà una grande ricostruzione.
Fabrizio, grazie davvero, tre di volte tutto. Grazie per tutto.
Prossima volta parliamo anche di cucina, stavolta no.
Prossima volta,
non ce la facciamo, ok?
Sono un disastro, nella cucina sono un disastro.
Siamo in due, subito, siamo in due.
Farò assaggi, se volete, quello posso fare.
Fabrizio Monari, grazie davvero.
Ciao Fabrizio, grazie, a presto.
Grazie a voi, ciao.
In bocca al lupo. Per aver presentato Pangea, il secondo volume, e ci ritroveremo.
Per il 3 novembre, mi raccomando, segniamoci.
Conosceremo anche la genesi di questa
interesse. Sai che mi sta venendo veramente quella curiosità, perché... Si fanno leggere. Questo... pandemia, più che pandemia, situazione apocalittica.
Questa apocalittica. Apocalittica. Per quanto attiene al testo di cui abbiamo parlato, abbiamo le parole da ascoltare di Alvaro Morata. Grazie a Sky Sport, ascoltiamo nel post appunto le parole dell'attaccante anche della Juventus. Sentiamo.
Molto dura, abbiamo dovuto lavorarla tantissimo e ci sono stati momenti difficili. Perché loro sono una grandissima squadra con giocatori di livello mondiale e abbiamo dovuto lavorare tanto per vincere.
Possiamo dire che vi siete sbloccati con oggi?
Agli europei sai che tutte le partite sono difficilissime e da adesso in poi molto di più, però siamo contenti perché siamo nel prossimo giro e dobbiamo pensare già alla prossima.
L'ultima è una dedica speciale magari per tua moglie e per i tuoi bambini dopo quello che è successo?
Sempre, perché loro sono quelli che stanno sempre e quelli che ti portano sopra e ci sono quando soffri momenti di buio, e per loro sempre.
Adesso l'obiettivo qual è?
Continuare avanti fino a fine. come dobbiamo pensare.
Grazie. Ciao.
E non si è parlato di Juventus, però si è parlato ovviamente di questo gol straordinario che un po' sblocca anche la Spagna e soprattutto sblocca Alvaro Morata dopo una partita non particolarmente bella, ecco, quella dello spagnolo.
No,
questa rete
no.
Incredibile, e come detto controllo con il destro e poi di sinistro, una bellissima rete, quella di Alvaro Morata, che ne fa di belle, l'abbiamo ricordato, ma sbaglia anche clamorosamente delle reti molto facili. È un po' il gol, non dei gol di, è un po' l'uomo dei gol difficili, stavo dicendo, ecco, quello era più Quagliarella.
Sì, è vero, è
l'uomo
vero.
Dei gol belli e difficili. Lui è l'uomo che ti può fare la differenza, che ogni tanto, insomma, va in blackout, si spegne.
Sì, fa delle cose difficilissime con estrema facilità,
vero.
Quasi bendato, con la sigaretta in bocca, come dicono quelli che giocano a calcio, e invece molto spesso poi delle cose di una facilità estrema, a complicarsele va a sbagliare. E infatti è quello che volevo chiedere ad Amoruso, un tipo di giocatore particolare, no? Di solito i giocatori fanno le cose facili e ogni tanto sbagliano quelle difficili. Lui invece ha questa attitudine un po' strana, un po'... un po'
di avercela in testa la giocata, no?
Sì, sì, che si vede che in testa la giocata e spesso gli viene anche quella a effetto, però poi ogni tanto si perde su delle banalità, su quel colpo di tacco da un metro e mezzo o banalissimo scavetto, te lo ricordi che era finito fuori, non mi ricordo contro chi, e deve lavorare forse più sull'abitudine a segnare anche gol relativamente semplici, ecco, forse deve lavorare un pochino più su quello, perché poi le giocate ce le ha e quelle solitamente non le sbaglia.
C'è quei gol sporchi, quei gol
sporchi,
quei alla Filippo Inzaghi.
È alla Filippo Inzaghi, di Stinco, di Coso, cioè lui o la prende benissimo e fa un gran gol, oppure molto spesso la sbaglia per delle inezie.
È vero, però sarà certamente
però
un punto di riferimento per la Juventus del prossimo anno.
Sì,
è uno
sì.
dei migliori contropiedisti, credo davvero, del
sì,
calcio internazionale.
Sì, 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 sì. Poi sa fare, oltre a diversi ruoli, nello stesso ruolo sa fare diverse fasi della partita. Sa soffrire, sa dare una mano dietro, sa allungare la squadra, sa fare la sponda. Cioè un tipo di attaccante che sa fare non solo le posizioni, ma tanti ruoli dello stesso attaccante. E questo è utile per una squadra, perché lo puoi sfruttare in diversi modi. Anche nella stessa posizione ti può fare diverse giocate come se
sì.
avessi tre attaccanti in uno.
È vero. E si è anche messo a disposizione lo scorso anno, l'ultimo anno con la Juventus.
Come?
E con Ronaldo, insomma, a supporto di Ronaldo.
Sì, sì.
Per quanto riguarda un ruolo da comprimario in presenza.
Beh, quando arriva Ronaldo o ti assoggetti oppure
minimo.
Diventa complicato, perché la Juve non può scegliere tra te e Ronaldo, sceglie Ronaldo chiaramente,
certamente.
Intanto tra poco in campo la Francia,
eh sì, Kylian Mbappé osservato speciale,
e anche Pogba
contro la Svizzera
con un ciuffo blu.
Attenzione,
contro
ciuffo blu di Paul Pogba. Ragazzi, siamo giunti al termine di questo
sì.
appuntamento, ti ritrovo giovedì
Albi. Esatto.
Tra pochissimo la Juve del lunedì con Antonio Paolino e Luigi Schiffo. Rimanete con
ciao
noi. Buona
tutti.
Serata.
Ciao.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.